Allora, come dovremmo aver detto l'altra volta, uno dei punti centrali di questo ragionamento è il fatto che noi tendiamo a essere un po' troppo razionali. Ok? Il nostro pensiero si è costruito in un certo modo, noi abbiamo privilegiato certi metodi di spiegazione del mondo, che funzionano peraltro, ovviamente nessuno dice di no, però li abbiamo privilegiati in modo un tantino unilaterale, senza ricordare che noi di fatto siamo anche qualcos'altro, non siamo soltanto ragione. Il fatto che non siamo soltanto ragione implica il fatto che reagiamo, desideriamo, ci muoviamo in modi che non sono comprensibili solamente alla luce della ragione. Tra l'altro, tenete presente che la ragione stessa è uno strumento variabile nel tempo. Credo che tutti abbiate sentito parlare di diversi tipi di ragione, no? La ragione pura, la ragione pratica, la ragione cinica, ce ne sono 2000 se andate a guardare. Perché? Perché di fatto ragione è un termine molto ampio. Ragione è il termine col quale noi, in un certo senso, definiamo avanti. Salve. Dicevo, il termine col quale noi definiamo l'attività di comprensione del mondo. Ok? E siccome appunto il mondo è ricco di significati e questa attività è molto ampia, se ne dà regolarmente un'interpretazione, se ne danno regolarmente diverse interpretazioni. Soprattutto però quando Kant aveva cominciato a discutere della ragion pura e della ragion pratica, voleva sottolineare che sì, per carità, va bene la ragione, ma non sempre. Non c'è motivo di essere sempre assolutamente razionale, posto che questo sia possibile, cosa che, come vedremo, è del tutto da discutere. Ci sono momenti in cui uno può essere molto più tranquillo, momenti in cui può rientrare in altri sistemi di pensiero e di rappresentazione del mondo. Uno dei grandi filosofi del secolo scorso, che è Ludwig Wittgenstein, forse avete sentito nominare, ha scritto in prima battuta un testo che si chiama Tractatus Logicus Philosophicus, che era uno sforzo per, come dire, rendere la lingua e il pensiero iperrazionali e definitivi. Dopodiché ha avuto una crisi di nervi, giustamente perché dopo questo sforzo non poteva non averla, e nella seconda fase della sua vita ha cominciato a ragionare in termini diversi, no? Ne abbiamo già parlato? Immagino. Repetita iuvant, però, come si dice, perché. E soprattutto, appunto, il problema qual era? Che dice, io misurerò con precisione qualcosa se ho bisogno che questa sia così misurata. Non so se devo costruire dei pezzi particolari, se devo costruire un ponte, se ho da fare dei progetti, no? Capisco che dovrò stare molto attento a quello che faccio e sarò preciso. Ma perché dovrei esserlo anche quando vado a spasso? Perché dovrei sapere regolarmente al decimo di secondo che ora è adesso? Ma noi, come abbiamo già detto, immagino, tendiamo a essere invece un po' un tantino ipercalcolanti. Perché il calcolo, salute, è un'attività con la quale stiamo tentando di dare senso al mondo. Il calcolo è il modo attraverso il quale noi abbiamo scelto di interpretare il mondo e quindi stiamo traducendo il mondo il più possibile, pure troppo oggettivamente, in termini di numeri, di dati, di strategie, come abbiamo visto, che hanno anche altri livelli di comprensione. Ecco perché il discorso dell'immaginale torna utile, perché per esempio, come abbiamo visto, questa nostra esigenza di calcolo, questa esigenza di modellizzazione, questa esigenza di razionalizzazione e comprensione numerica è guidata non dalla ragione, ma dall'immagine, dall'immaginazione, dalle nostre esigenze profonde. E quali sono queste esigenze profonde? Da una parte c'è il problema eterno col quale noi ci confrontiamo, ovvero sia quello della mancanza di fondamento, dell'incertezza. Perché noi amiamo così tanto la matematica? Perché la matematica la percepiamo come un qualcosa di solido, di assodato, di non mutabile. 2 più 2 fa 4. Ok? E quindi pensiamo per qualche verso che attraverso questa traduzione del mondo in matematica noi solidifichiamo il mondo, gli diamo una sua struttura che altrimenti sentiamo che non ha. Tenete presente che sin dall'inizio la matematica e i numeri sono stati strumenti di magia. Siamo noi che li usiamo, sempre in modo magico per certi versi, però comunque attraverso tutta la formalizzazione che ne è seguita. Ma pensate a Archimede, pensate alla Cabala, pensate a tutta una serie di tradizioni che avevano perfettamente percepito e compreso questa dimensione magica del numero. Il numero, ripeto, è un qualcosa che noi abbiamo difficoltà a comprendere, ancora oggi. Se dobbiamo definire il numero, è un problema, perché non sappiamo cos'è. È evidente, ma che tipo di entità è? Non so se questa cosa è chiara. Però c'è questo di buono, appunto, il numero è un qualcosa che, secondo noi, ci permette di ragionare in modo affidabile, in modo sicuro, in modo che non ci siano errori, dubbi, fraintendimenti e tutte queste cose. Poi il numero ha anche quest'altra caratteristica, come abbiamo visto, di essere, di permettere di allontanarci dalla materia. Vi ricordo che siamo rimasti l'altra volta col problema del cyborg e del computer. Qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Perché così può essere così significativo discuterne? Perché, come abbiamo visto, il problema della macchina è un problema che rientra in questa stessa costellazione simbolica. Ovvero sia, per le stesse ragioni per le quali noi privilegiamo il calcolo numerico, la modellizzazione numerica, l'astrazione dalla materia, privilegiamo anche le macchine, perché le macchine sono fatte di materia resistente. E allo stesso modo le macchine, essendo frutto di calcoli, condividono la sicurezza del calcolo, la, come dire, affidabilità della questione. Noi riteniamo che le macchine, siccome le abbiamo progettate noi, non ci facciano sorprese, non possano in qualche misura tradirci, non possano riservarci quella serie di brutte sorprese che invece tutto il resto del mondo sembra in qualche modo. Scusami? Assolutamente, noi facciamo le macchine con i numeri, quindi il calcolo è implicito nella nascita della macchina stessa, e oggi le macchine funzionano con i numeri, se andiamo a pensare appunto al computer, di fatto.
Diventano concreti nella macchina.
Diciamo che c'è un rapporto di come dire, reciproca modellizzazione. In qualche modo la macchina è un insieme, un gioco numerico fatto materia, per certi versi. Però appunto è un gioco numerico fatto materia di certe caratteristiche. La macchina a noi piace molto perché? Perché è virtualmente immortale. O perlomeno pretendiamo che lo sia, nel senso che certo può darsi che si rompa, ma il fatto che sia fatta di pezzi che sono ricostruibili e riproducibili ci permetterà di ripararla fino alla fine. Sempre. Poi noi abbiamo un utilizzo di sempre e mai abbastanza libero per molti versi, quindi anche lì c'è da discutere. Avanti. Grazie mille.
Fronte dietro.
Perfetto. Quindi il, diciamo, movimento immaginale che parte da queste preoccupazioni, quindi dalla necessità di un'affidabilità all'interno del numero, dalla macchina che non si corrompe, evidentemente porta al computer. Il computer è questa macchina che è fatta di elementi sempre più rarefatti, peraltro, come vedete, perché quali sono i modi con cui noi possiamo prescindere dalla materia in modo immaginale? C'è, per esempio, l'astrazione modellizzante matematica, ma c'è anche la riduzione costante delle dimensioni, no? Noi oggi con la nanorobotica di fatto manipoliamo la realtà in un modo che è quasi invisibile, è come se la materia non ci fosse più per molti versi, perché quando io sono in grado di costruire un filo che ha di spessore un atomo, in pratica è come se io avessi scoperto il sistema per annientare la materia, no? Quindi, come vedete, la gran parte delle ricerche e delle tendenze tecnologiche con le quali noi ci confrontiamo ha questa radice di negazione della materia. Perché la materia, credo che dovrebbe esserci uno dei titoli dei paragrafi che è in corpore vili, se non sbaglio, no? La materia è fonte di corruzione, di malattia, di debolezza, è quello che in qualche misura ci impedisce di essere quello che vorremmo quando ragioniamo nell'ottica della separazione netta tra anima e corpo, no? Vi ricordate? Abbiamo visto con Platone la caduta, eccetera, eccetera, quindi il corpo è una prigione, e che il corpo è una prigione non lo dice solo Platone, ma vi ricordo anche per molti versi la religione cattolica ce lo viene a confermare, la valle di lacrime, la sentina dei vizi, insomma c'è tutta una serie di espressioni che non sono esattamente lusinghiere. Poi peraltro, appunto, come vedremo anche oggi, questo ha comportato per secoli un crollo nell'igiene, perché l'avvento del cristianesimo ha portato dei problemi. Prima erano molto più puliti, pensate alle terme romane, pensate a tutta una serie di abitudini che erano assolutamente, come dire, ritagliate sulla bellezza del corpo, sulla funzionalità, sulla possibilità che questo corpo in qualche misura si esprimesse, no? Ricordate per esempio che la ginnastica e le gare ai tempi si facevano nudi, le Olimpiadi erano assolutamente un momento di mostra della bellezza del corpo umano, che chiaramente con l'avvento del cristianesimo tutto chiude tutto, perché il corpo, per carità, le parti basse, vedi, gli organi riproduttivi, non è pensabile, perché lì, come dire, te viano questi momenti di scompenso. Quindi il corpo viene bombardato, in un certo senso, viene stigmatizzato ripetutamente dalla gran parte delle tradizioni che formano il nostro background culturale. Da una parte Platone con la cosa, con la zavorra, dall'altra la religione cattolica con la sua, come dire, incapacità di sopportare i messaggi emozionali, i messaggi erotici, la presenza e la conoscenza fisiche. Tutto questo genera, come abbiamo visto, una corrente immaginale ancor prima che culturale, corrente che si manifesta attraverso una serie di passaggi, evidentemente. Da questo punto di vista Cartesio è uno dei principali sistematizzatori di questo discorso. Cartesio effettivamente riesce a dare una forma perfetta e molto efficace allo stigma sulla materia, trasforma la materia in qualcosa di semplicemente assolutamente manipolabile. Quindi l'uomo in qualche misura si prende questa rivincita simbolica sull'insieme del mondo. Il mondo sarà anche lo affliggerà, lo avvincerà nelle sue spire, però l'uomo è in grado di correggerlo, è in grado di ridisegnarlo, è in grado di farne ciò che vuole. E come credo di avervi accennato, questo evidentemente è anche uno dei, come dire, è anche una delle radici più profonde del problema ambientale, no? È il motivo per cui noi abbiamo grosse difficoltà a intervenire sull'ambiente nel modo che sarebbe opportuno, è esattamente che noi questo ambiente lo riteniamo semplicemente un luogo dove fare cose. Non c'è più una connessione qualitativa con lo spazio nel quale viviamo. Lo spazio nel quale viviamo viene modificato a seconda delle necessità, che poi noi non siamo in grado di prevedere gli esiti di queste modifiche, ormai sarebbe abbastanza sotto gli occhi di tutti. Pensate semplicemente a tutti i grandi, le grandi imprese che abbiamo messo a segno negli ultimi 50 anni, le dighe, gli spostamenti dei fiumi, no? Abbiamo fatto dei disastri di dimensioni planetarie, letteralmente, eppure continuiamo imperterriti. Noi siamo convinti, con Cartesio, che se un fiume segue un certo percorso è casuale, e quindi io posso modificare quel percorso, perché tanto non c'è nessuna ragione profonda per il suo essere fatto in un certo modo, anche se poi ci sbattiamo il grugno ripetutamente su questa cosa. Ormai lo dovremmo aver capito che c'è una necessità, c'è un qualche cosa, no? Tanto è vero che ultimamente, per esempio, in opposizione a questo atteggiamento estremamente riduttivo, noi stiamo recuperando tutta una serie di tradizioni che poi manco capiamo un granché, ma per esempio avrete sentito parlare del Feng Shui, immagino, qualcuno, non solo, ma anche la disposizione delle costruzioni all'interno del panorama, eccetera, eccetera, è una disciplina cinese che predica appunto che tu non è che puoi costruire dove ti pare, dovresti, come dire, entrare nel comprendere la dinamica del luogo dove costruisci e adeguarti a quello che c'è, no?
Io sapevo che era la disposizione dei mobili dentro casa.
Anche, anche tutta la faccenda dell'avere mobilio senza metalli. Non so se avete sentito, i letti tradizionali sono fatti tutti con legno ed altri materiali naturali, perché questo perturba il sonno. Quindi ci sono tutta una serie di cose che, come dire, possono o meno essere condivise, probabilmente non possono essere dimostrate scientificamente perché fanno parte di un altro settore, quindi un po' come l'acupuntura, come abbiamo visto, però stanno riprendendo molto piede. Però se voi ci fate caso, per esempio, l'idea di Feng Shui qual è? È quella della, esatto, dell'armonia e dell'integrazione, no? Se voi andate a prendere i vecchi casali, se voi andate in giro per le campagne e vedete i vecchi, le vecchie costruzioni, vi rendete conto che quelle costruzioni, senza saperlo probabilmente o in qualche misura, comunque sono effettivamente inserite nel panorama, non sono una ferita del panorama. Le nostre invece sono un cazzotto in un occhio, perché noi non abbiamo la percezione del luogo, abbiamo il fatto che lì vogliamo metterci un palazzo. Quindi, andate a fare un giro per i centri storici, andate a vedere, no? Adesso soprattutto al nord c'è queste nuove tendenze architettoniche che sono anche carine per certi versi, però vi trovate un contesto urbano molto omogeneo, molto bello, piacevole, e in mezzo a questo contesto urbano cubi di vetro e acciaio, costruzioni che non c'entrano assolutamente niente, no? Queste cose. La Ravacis, volendo, lo possiamo, come dire, lì era un bel problema in effetti, però, eh? Perché ci sono 3.000 stili in quel posto, è un casino,
sì,
poveracci, insomma.
Blocco
degli eventi. Allora, quindi, come vedete, la gestione dello spazio è una gestione che in cui non siamo fortissimi, diciamo, fondamentalmente. E probabilmente non ci avrete fatto caso, ma la gestione dello spazio è estremamente pervasiva e anch'essa improntata agli stessi tipi di idee portanti con le quali ci misuriamo. Per esempio, noi siamo la cultura dove gli spazi hanno una loro funzione predefinita. Se voi avete visto le vecchie abitazioni, i vecchi palazzi, vecchi nel senso parecchio vecchi, vedrete che si tratta di una serie di ambienti che possono essere adibiti a qualunque funzione, possono anche cambiare funzione nel corso della giornata o del tempo, non sono fatti in un certo modo. La nostra architettura invece è un'architettura che ragiona per imposizione di funzione agli spazi. Tu hai una casa, in quella casa c'è la sala da pranzo, la living room, c'è la cucina, c'è la camera da letto, che sono già fatte così, non sono modificabili, ti sono imposte. Perché? Perché l'idea, la nostra idea è un'idea funzionalista, per cui nello spazio dove dormi devi dormire, quindi sarà fatto in un certo modo. Che tu magari abbia voglia di mettere lì un'altra cosa, farci uno studio, di trasformarla nella living room, decidere che una volta tanto, una volta sta da una parte e una volta dall'altra, non è più pensabile. Ci autocostringiamo, creiamo dei palazzi e delle strutture che servono a degli scopi con l'idea che questi scopi durino, dopodiché quando gli scopi finiscono ci troviamo questi palazzi fra i piedi. Pensate all'archeologia industriale, i vecchi capannoni che trovate per strada verso Terni, tutti quei palazzi e quelle strutture che sono state fatte con uno scopo a monte, ecco, diventano poi inutili quando questo scopo dovesse cambiare, non sono flessibili. Laddove la vecchia architettura lo era molto di più, se serviva che ci fosse un rifugio di qualche genere si buttavano i letti e i giacigli per terra, se avevi bisogno di mettere via del legno, delle cose, lo potevi fare, non c'era un legame netto e continuo e rigido con l'ambiente, no? Noi invece abbiamo fatto questo, abbiamo fatto interi quartieri dove si dorme solo, i famosi quartieri dormitorio. Perché? Perché noi ragioniamo in termini di catena di montaggio. Allora, la città, ci sono le aziende da una parte e poi da un'altra parte dove vai a dormire. Facile. Il fatto che tu poi lì viva male, abbiamo cominciato a capire col tempo. Dai e dai, e tutte le varie rivolte delle famose banlieue parigine, Los Angeles messa a ferro e fuoco e tutta una serie di cose di questo genere ci hanno dimostrato che lo spazio non funziona così. Tu dovresti avere una molteplicità di cose per generare un luogo dove sia piacevole vivere. Perché un posto dove vai soltanto a dormire è un posto che non ha anima, un posto dove tu stai male, dove vivi male, vieni fuori violento, frustrato e tante altre cose. E questo ormai l'hanno capito un po' tutti. Però la stagione del funzionalismo nell'architettura è stata una stagione estremamente cartesiana. Servivano appartamenti per vivere? Ok, dove puoi, come vivi bene? 35-40 metri quadrati, tutti loculi uguali, 35-40 metri quadrati. Perché IKEA ha questo grande successo oggi? Non so se ci avete pensato. IKEA ha questo grande successo perché ti permette di ritornare a essere un tantino padrone della tua, del tuo spazio abitativo, perché lo puoi cambiare, lo puoi modificare, è creativo, costa poco, per cui se ti sei rotto le palle da un po' butti tutto e ricominci. E quindi quella casa che qualcun altro ha pensato per te, perché questo è il problema, cioè noi abbiamo delegato a gente che non sappiamo chi sia funzioni centrali per la nostra vita. Prima, nelle culture tradizionali, chiunque è in grado di costruirsi una casa. Magari non gli verrà bene, magari non sarà un capolavoro, però tutti hanno i rudimenti che gli permettono di farlo. Io sono stato recentemente in una valle periferica sotto la Val d'Aosta, e c'erano delle, ci sono delle costruzioni fatte tutte in pietra a secco, bellissime, che la gran parte delle quali integra addirittura le fattezze del territorio. Cioè ci sono macigni e loro col macigno hanno usato il macigno per costruire dei posti. Quindi queste case non le vedi, perché passi e ti sembra che sia, come dire, una parte della parete rocciosa, poi guardi meglio e trovi che ci sono le finestre, ci sono... E questo l'hanno fatto i famosi pecorari, voglio dire, l'hanno fatto i pastori, non l'hanno fatto gli ingegneri, non l'hanno fatto gli architetti, capite? Quelli che facevano le transumanze, quelli che avevano... vivevano in campagna, non andavano a chiamare un architetto perché gli costruisse casa, se la costruivano da soli, e di solito se la costruivano pure in modo appunto che si integrasse nell'ambiente, perché c'era una specie di sesto senso, un ulteriore senso nella nostra cultura di unione col territorio. Questo è uno degli autori che a me piace molto, che si chiama Franco La Cecla, lo chiama lobotomia del senso dell'abitare, ovvero sia questo nostro aver delegato ad altri il progettare i nostri spazi di vita. Perché un architetto dovrebbe sapere meglio di me come vorrei farmi casa, fondamentalmente, no? Attraverso IKEA, perché lui è esperto, perché lui sa come si fanno le cose, perché lui ha una serie, un sapere che secondo me è migliore del mio, evidentemente. E questo sapere viene da quel tipo di discorso che abbiamo fatto, avrà delle leggi, avrà dei numeri, avrà delle scoperte, avrà una, come dire, un'affidabilità.
Più che altro è questo, fondamentalmente. Cioè io mi affido un architetto perché se devo fare una casa non so bene tutte le leggi, come funziona, la metratura, quanto devo stare distante dall'altra. Questo me lo fa.
Anche, assolutamente, anche questo.
L'architetto, cioè io una volta non erano neanche così fiscali, se stavi a un metro da distanza dall'altro... tutti gli amici adesso sei
Sono andato da assolutamente, certo,
dalle 3 alle 1000 denunce in fila perché gli sono stato vicino e non ho rispettato gli spazi, quindi penso che adesso è più per questo che
beh no, ma c'è anche un problema anche proprio magari, di come dire, di progettazione. Però per esempio se vi, non so se vi interessa un minimo architettura, però scoprite, se andate a vedere ultimamente, che le cose migliori, dicono gli architetti, quindi non lo dico io, le cose migliori che si stanno facendo nell'ultimo periodo sono quelle che vengono fatte nelle favelas, perché le favelas sono dei posti dove non ci sono le regole, dove non ci sono gli architetti e dove la gente si costruisce le cose con quello che trova. E grandissimi architetti vanno in giro per le favelas per trarre ispirazione rispetto alle forme che ormai sono consacrate, eccetera, eccetera, perché nella favela invece, che non sono contenti evidentemente per niente, però ad ogni modo riescono a esprimere una capacità costruttiva, una capacità progettuale, una capacità di adattarsi, tra l'altro, che la gran parte del pensiero architettonico corrente non è più in grado di esprimere. Quindi, come vedete, c'è una tensione costante fra questi poli. Da una parte il, come dire, libero estrinsecarsi delle capacità progettuali, delle capacità immaginative, delle capacità creative del singolo, dall'altra un insieme di strutture, come abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate struttura e azione, in qualche modo è più o meno questo il discorso. La struttura è qualcosa che reggimenta, che regola, che in qualche misura blocca anche, irrigidisce. L'azione è il fattore, il termine, lo stimolo più creativo del cambiamento e del mutamento. Quindi il modo col quale noi ci riportiamo alla società fondamentalmente oscilla tra questi due termini. Per poter dare una lettura sociologica, una lettura del sociale che non sia prefabbricata anche lei, dovremmo stare attenti, percepire questo continuo movimento, questa tensione contraddittoriale, mi pare che ne abbiamo parlato del contraddittoriale come aggettivo, ok? Quindi questa tensione inesausta tra questi due aspetti, cioè da una parte un'esigenza strutturale, un'esigenza di consolidamento che ha delle solide fondamenta immaginali, come abbiamo visto, dall'altra invece l'esigenza di come dire, portare alla luce quelle che sono le idee, le intuizioni, i desideri, i sogni e tutto quello che in qualche modo ci caratterizza. Dicevamo, il computer quindi, tornando a bomba, è il tipo di macchina che noi ci aspetteremmo da un immaginario diurno, come dicevamo l'altra volta, no? L'immaginario dell'antitesi, quindi il computer è completamente opposto a noi. Noi siamo fatti in un certo modo, siamo fatti di una certa materia, il computer sarà fatto d'altro. E questo è più o meno il famoso robot del quale abbiamo parlato più volte. Robot che viene, credo di avervi già accennato, forse avrete anche letto, dallo sloveno, slovacco, uno dei due, robota, che vuol dire schiavo. Perché noi, evidentemente, quando abbiamo fatto le macchine, avevamo sempre quella specie di istinto alla divinità, noi tendiamo a essere un po' divini nelle nostre cose. E quindi abbiamo pensato che le macchine sarebbero stati questi stuoli di schiavi che avrebbero finalmente fatto quello che dicevamo loro di fare senza crearci problemi, e risolvendoci anche una serie di problemi etici, perché quando schiavizzi un altro essere umano è un problema, ma quando schiavizzi una macchina il problema non si pone, la macchina la fai apposta, la chiami schiavo da prima, per cui anche qui di nuovo abbiamo delle soluzioni. Però, come vedete, se la cultura fosse coerente e non ci fossero queste tensioni al suo interno, l'immaginario della macchina si sarebbe sviluppato esclusivamente in quella direzione. E invece no. Perché nel momento in cui noi cominciamo a ragionare sul cyborg, ci accorgiamo che il cyborg non ha nessuna delle caratteristiche diurne di cui abbiamo discusso fino adesso. Perché il cyborg cos'è? Il cyborg è confusione. Cyborg è tessuto vivente, integrato con componenti tecniche, componenti artificiali. Il cyborg è una cosa, come dicevamo l'altra volta, che io non riesco a distinguere. Tant'è vero che il suo carattere più devastante dal nostro punto di vista è che ci sballa qualunque tipo di categoria. Non riusciamo a capire se quell'affare che ho davanti è un essere umano o una macchina. Quindi tutte le mie aspettative saltano e salta anche la mia autopercezione dell'umanità. Non so, abbiamo parlato di Battlestar Galactica, qualcuno di voi lo vede? Non è capitato a nessuno di vedere Battlestar Galactica? Peccato, quella è una serie estremamente interessante, dove la discussione sta tutta su questo, ovvero sia ci sono gli esseri umani e i siloni, che sarebbero ste macchine che si sono cazzate un bel giorno, hanno deciso di prendersela col genere umano, e questi siloni fino a un certo punto sono dei robot, dei quelli classici che ti aspetti e vedi, no? Tanto è vero che li chiamano tostapane. Poi un bel giorno di scoperta tecnologica in scoperta tecnologica mettono a punto 9 tipi di essere umano indistinguibili. Sono tutti uguali, che in qualche modo aiuta, perché quando vedi la stessa persona 7, 8, 10 volte un sospetto ti viene. Però sono ben fatti, sono indistinguibili di nuovo. E nella lotta contro questi siloni, che tanto per cambiare minacciano di distruggere l'umanità perché c'hanno il dente avvelenato con l'umanità, evidentemente, c'è tutta la panoramica dei rapporti tra uomo e macchina che sia pensabile. Quindi c'è chi si innamora della macchina, chi ha un figlio della macchina, chi odia le macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Però queste macchine, di nuovo, sono problematiche, perché non sono più semplicemente macchine. Capite? Questo è il punto. Loro hanno creato questa tecnologia per cui le macchine di fatto sono immortali, perché se anche muori vieni poi ritrasferito dentro un altro corpo e mantieni i ricordi della vita precedente, eccetera. Quindi c'è anche ovviamente l'intimazione dell'immortalità, come vedremo adesso. Però il fatto è questo, ovvero sia che noi abbiamo un discorso immaginale costantemente aperto su queste dimensioni, perché sono quelle che costituiscono il problema. Non è tanto la questione dell'utilità pratica del tostapane che ci fa i toast, oppure che ci pulisce casa e tutte queste cose, che per carità è molto carina. Noi attraverso queste cose tentiamo di risolvere altre questioni. Tant'è vero che il dialogo, come vi ho portato un articolo da leggere, facciamo un attimo un piccolo break a metà della lezione così vi ossigenate il cervello un pochino, ci sono tutta una serie di tendenze nella ricerca, nell'investimento, nel venture capitalism e tutte queste cose che vanno verso la ricerca dell'immortalità. Noi siamo costantemente ammaliati dalla ricerca dell'immortalità. Ok? Però detto questo, il punto interessante della questione qual è? Che con questo affermarsi delle figure miste, Di fatto, nel tono generale della nostra cultura si afferma un altro tipo di regime, cioè stiamo assistendo non al semplice passaggio paradigmatico di cui abbiamo parlato l'altra volta con le leggi che non riescono più a descrivere la realtà, le anomalie, eccetera, eccetera, ma lo stiamo facendo anche al piano della capacità immaginale, del nostro modo di vedere il mondo e raffigurare il mondo. Da un mondo bianco, un mondo diurno, quindi un mondo tutto netto, bianco e nero, dove le cose sono chiaramente distinte, dove i robot sono i robot e noi siamo noi, eccetera, 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 noi stiamo andando verso un mondo dove appunto ritorna la confusione, ritorna il non saper distinguere. In qualche misura stiamo recuperando un po' di terreno e stiamo in qualche modo andando ad ammortizzare la questione della distinzione. Ne abbiamo parlato dell'io e della coscienza l'altra volta? In termini di distinzione? Separazione? Mi ricordo che ho disegnato l'uroboros, quell'orribile cosa che ho fatto alla lavagna, quindi dovrei averne parlato. Sì, okay. No. La memoria fa scherzi stupidi, però insomma sì, ne abbiamo parlato. Quindi ricordiamoci questo, il letto di Procuste pure ne abbiamo parlato, quindi riepilogando appunto ricordiamoci questo, che noi siamo il frutto della distinzione e della divisione. Ecco perché il letto di Procuste non può essere, come dire, aggirato, perché è parte del nostro modo di mettere in forma il mondo. Però quello che è importante tenere presente è questo, che ci deve essere una misura nella distinzione. Quando la distinzione diventa esagerata, diventa effettivamente divisione, separazione netta, e quindi implica anche il nostro separarci da una serie di sfere che sono per noi fondamentali, perché il punto è esattamente questo: noi siamo fatti non soltanto di ragione, e pretendere che noi si sia soltanto razionali in qualche misura implica un diminuirci, un perdere di vista tutta una serie di altre dimensioni che sono viceversa interessanti. Quando Bob Kennedy fece un discorso molto noto, non so se l'avete sentito, sul PIL nel 68, sappiamo cos'è il PIL? Prodotto interno lordo. Tra l'altro anche qui le parole dicono cose, no? Lordo è brutto come aggettivo, lordo ti fa pensare a qualcosa di sporco, di lurido, ecco, però come si vede, vabbè. Ad ogni modo, sto benedetto prodotto interno lordo, noi continuiamo a usarlo come indice, no? Continuiamo a pretendere che sia in grado di dirci quanto stiamo bene, quanto stiamo male, cosa dovrebbe accaderne e via discorrendo. Però nelle parole di Kennedy nel 68, quindi parliamo di 40 rotti anni fa, c'è tutto il problema che sto cercando di mostrarvi, ovvero sia che dice Kennedy che nel prodotto interno lordo c'è dentro tutto. Ci sono dentro i costi dell'ambulanza, ci sono dentro i costi delle prigioni, ci sono dentro i costi sostenuti per uccidere i cattivi, ci sono dentro i costi che derivano da catastrofi e da altre cose, no? Però non c'è niente che descriva quello che effettivamente ci rende esseri umani. Non c'è niente che parli di poesia, non c'è niente che parli di amore fraterno o familiare, non c'è niente che sia in grado di restituirci la gioia. L'hanno ammazzato 3 mesi dopo che ha fatto questo discorso, quindi sono, come dire, cose che, quelle coincidenze un po' strane. Però di fatto è vero, nel senso che noi abbiamo messo a punto un sistema culturale nel quale tutto quello che ci caratterizzerebbe in quanto esseri umani, quindi queste capacità più elevate, secondo me, è stato messo da parte a favore invece di un approccio economico, un approccio funzionale, un approccio strumentale, che potrà pure avere un suo senso, ma che meriterebbe di essere in qualche misura riportato a delle, no, a delle più miti dimensioni e consigli. Fondamentalmente questo è il punto centrale. E ripeto, dall'analisi anche semplicemente dei movimenti di creazione immaginale, quindi della fantascienza per esempio, che è un tema abbastanza interessante, noi siamo in grado di dire che in effetti la nostra cultura sta affrontando, magari non a livello di pensiero coerente, razionale e filosofico, perché appunto lì ci sono delle grosse difficoltà, però a livello di sforzo immaginale, sforzo di discussione su altri piani, noi stiamo cercando di fare i conti con questa nostra eccessiva razionalizzazione, con questo esserci ridotti un po' troppo alla dimensione economica e alla dimensione strumentale. Tant'è vero che poi anche la stessa dimensione economica, come avrete notato, sta subendo dei forti contraccolpi, nel senso che noi non abbiamo più un'economia reale, ma abbiamo un'economia astratta pure lei. La finanza è di fatto economia astratta, è il numero che si è sganciato da qualunque tipo di ancoraggio pratico, no? Quello è il bello della cosa, tra virgolette. Cioè, mentre l'economia ha a che fare con le capacità di produzione di un'azienda, con quanto puoi andare a pagare delle cose, eccetera, la finanza di fatto è, ecco, no? La finanza creativa. Come vedete, troviamo aggettivi buffi nelle cose più strane, no? La finanza, che dovrebbe essere questa scienza, diamine, la scienza economica portata alle stelle, diventa creativa. In che senso? Se è scienza non è creativa, diresti. Invece no, siamo riusciti a, come dire, a riavvilupparci talmente tanto in questa cosa che il numero oggi come oggi si sta ripresentando in tutte le sue capacità magiche e problematiche, evidentemente, perché, come sappiamo, buona parte della crisi dalla quale ancora non siamo usciti deriva da questo. Però se vogliamo ragionare ancora un attimo in termini immaginali e ragioniamo sull'economia stessa, vi renderete conto immediatamente che l'economia si fonda su alcune cose, su alcune affermazioni che sono mitologiche. Per esempio, il mito della crescita infinita. Come puoi pretendere che qualcosa cresca indefinitamente? Non esiste nulla al mondo, nel mondo concreto, quel famoso mondo di cui tutti ci parlano, non c'è niente che cresca sempre. Cioè, tutte le cose arrivano a un certo punto e poi pian piano decrescono, o se sei fortunato rimangono quello che sono. Prendiamo le sequoie dei 400 anni, sono diventate alte quei 150 metri, li stanno. Noi no, noi siamo il sistema che deve crescere ogni volta, il PIL deve aumentare ogni anno, e se non aumenta tanto c'è qualcosa che non va. Quindi, come vedete, sono delle pretese che vengono presentate come razionali, ma se tu le guardi con un minimo più d'attenzione ti rendi conto che non c'è niente di razionale in questo discorso. È la famosa, è il mito della cornucopia, no? Fondamentalmente, è il continuo generarsi di cose in modo quasi magico, ma non c'è assolutamente una pensabilità del mito della crescita infinita. Che era lo stesso mito, credo di avervelo detto l'altra volta, per il quale le case americane devono continuare a guadagnare, a valer di più di anno in anno. È ovvio che a un certo punto poi la realtà bussa e ti dice: non hai capito niente, funziona così, ragazzi, sorry. Ok? Allora, per quanto io direi che su quel saggio dovremmo aver detto un po' tutto. Ci sono altre cose che possono essere state meno chiare nel momento in cui l'avete letto, qualche dubbio, termini? Allora passiamo a quello dopo, dove riprendiamo un attimo in considerazione gran parte di questo apparato concettuale per altri scopi. Il secondo saggio, se non vado errato, dovrebbe essere corpi sportivi e individuazione. E ci mette davanti a un altro paradosso della nostra costruzione culturale. Abbiamo detto da una parte che il corpo è a sentina dei vizi, è morituro, è debole, eccetera, 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 però noi abbiamo nello stesso tempo investito moltissimo in questo corpo. Siamo una cultura che nel corpo, per certi versi, rivela molte cose di se stessa. E quindi come diavolo funziona questa cosa? Com'è possibile che da una parte lo percepiamo appunto come uno strumento di tortura, quasi come un ancoraggio, come un paio di scarpe di cemento, ma dall'altra invece abbiamo una serie di modelli di successo legati al corpo, una serie di idee e di norme per molti versi su questo corpo, che sono sempre più pervasive e sempre più stringenti. Un po' il problema è che appunto noi tendiamo a non renderci conto, spesso e volentieri, della contraddittorietà delle cose che facciamo. Quindi da una parte ragioniamo in un modo e dall'altra ragioniamo in un altro. Ma ci sono anche dei toni più sociologici che sono importanti da prendere in considerazione. E dobbiamo riprendere quello che dicevamo della metropoli qualche lezione fa, ovvero sia il corpo viene caricandosi di una serie di significati e di una serie di potenzialità comunicative, in particolare con l'avvento della metropoli, di nuovo, no? Vi ricordate, avevamo detto che nelle società tradizionali esistono una serie di strumenti e di strategie per comunicare il proprio status, che come dire, si focalizzano sul modo di vestire, su una serie di simboli più o meno chiari e leggibili che vengono adottati. Coccarde, nastri, erano delle culture estremamente più colorate della nostra per molti versi, e di conseguenza in qualche misura assicuravano una capacità di comprensione dello stato dell'altro, una capacità di orientamento all'interno del tessuto sociale molto più semplice. Poi ci siamo trovati invece nella metropoli, ovvero sia dove la densità sociale aumenta in modo esponenziale, quindi dove tu sei esposto al contatto con migliaia di persone per volta, e dove nello stesso tempo questa leggibilità della folla viene meno. Perché la metropoli, come dice un autore che vi consiglio di leggere se vi capita, che è Richard Sennett, è il luogo dove si incontrano gli estranei. In qualche misura la metropoli è proprio concepita come spazio dove si viene a contatto con qualcuno del quale non si sanno le cose. E quindi gli uomini che si trovano a vivere nella metropoli si trovano anche a dover elaborare delle nuove strategie di comprensione dell'altro. Devono cominciare a interrogarsi sul come fare a capire dal poco che si ha a disposizione qualcosa dell'altro. Quindi, come vedete, l'esteriorità viene acquistando un peso diverso da quanto non fosse prima. A questo punto, per molti versi, possiamo quasi sostenere che l'abito faccia il monaco nella metropoli. Perché cos'hai a disposizione tu per capire l'altro, di fatto? Hai a disposizione la sua apparenza, hai a disposizione il suo corpo, i vestiti che decide di indossare e gli oggetti che porta con sé. Questo vedi, no? Quindi da questi tu cominci a avere una vaga idea. Abbiamo visto, vi ricordate, il giudizio di status si fonda non a caso su tutta questa serie di cose. Però evidentemente non è semplicemente un problema di abbigliamento e di dotazioni strumentali, è anche un problema di linguaggio del corpo per molti versi, quindi di forma fisica, quindi di modelli del come dovrebbe essere l'uomo che diventano sempre più vincolanti e sempre più normativi. Se vi ricordate, abbiamo detto che lo sport da questo punto di vista è una fucina di possibilità normative, una fucina di strumenti di disciplina. Abbiamo detto che lo sport è un'attività che da quando viene riscoperta, non a caso appunto con l'industrializzazione delle metropoli, è pubblica, no? Fino al secondo dopoguerra, quando diventa, apparentemente viene lasciata libera, lasciata all'iniziativa del privato. Perché? Perché abbiamo detto anche, se vi ricordate, che il processo di interiorizzazione di questo tipo di obbligo nei confronti del nostro corpo, a quel punto in qualche misura è compiuto. Non c'è più bisogno che qualcuno ci costringa a fare certe cose, perché queste cose sono diventate norma diffusa. Tutti noi, o molti di noi, diciamo la gran parte di noi, autonomamente si disciplina, va a fare attività fisica nei posti dedicati all'attività fisica. Come abbiamo visto, gli spazi anche lì non sono più così liberi quanto vorresti, ma poi devi andare in palestra, vai in palestra, e in certi momenti la palestra è costruita in una logica che è molto simile a quella della catena di montaggio. Tutti amministri in una logica che è simile a quella della catena di montaggio. Non so quanti di voi facciano palestra, ma saprete che avete le schede con le ripetizioni, con i tempi, con i gruppi muscolari che sono studiati in modo da essere al massimo delle eccetera 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 eccetera. Quindi di fatto noi trattiamo il nostro corpo di fatto come un prodotto di una catena di montaggio. Quindi, come vedete, è sì il corpo, ma non è più il corpo, o non è solo il corpo di carne, il corpo disordinato del quale abbiamo parlato e del quale erano terrorizzati i cattolici e i cristiani, ma diventa un corpo che in qualche misura partecipa della macchina. È il corpo che si forma alle macchine, e c'è un rapporto simbiotico in un certo senso tra le macchine e il corpo. Tenete presente che ovviamente tutti questi movimenti non sono totalizzanti. Se per molti versi la pressione è in quella direzione e quindi molti di noi vanno a spendere alcune ore della giornata per fare quel tipo di esercizi, oggi come oggi forse avrete notato che stanno riprendendo piede delle attività che invece negano questo discorso. Per esempio la corsa. La corsa o il camminare stanno ridiventando importanti. Perché? Perché corsa e camminare, per esempio, negano tutto questo insieme di cose. Tu non devi andare a correre da qualche parte specifica, puoi correre dove ti pare, puoi correre anche su e giù per le scale di casa, se devi, non è un problema, cosa che facevano peraltro nel 1600-1700, no? C'erano tutte le varie gallerie e passeggiate all'interno dei palazzi, tipo, non so se avete presente Versailles e tutti questi posti, che erano fatte apposta per poter camminare d'inverno. Tu te mettevi lì e ti facevi il salone degli specchi avanti e indietro quelle 30-40 volte, era come se avessi fatto 6-7 miglia fuori, in modo che potevi aver fatto, no? Tanto perché gli spazi erano molto più flessibili. Quindi noi vediamo, per esempio, insieme alla confusione di cui parlavamo prima, anche quest'altra confusione, ovvero sia il fatto che c'è gente che va fuori e corre dove non dovrebbe, dove non era pensato che lo facesse. E la stessa città è diventata un posto dove teoricamente non dovresti fare altro che quello che ti dicono di fare. Tenete presente che prima la città era un posto estremamente più complicato da vivere, era un posto estremamente più confuso, un posto dove si facevano un sacco di cose. Non abbiamo idea di quante cose si facessero in città. C'è un regolamento di fine 800 di Palermo che fa tutta una lunga lista di divieti, che tu li leggi e ci resti di stucco. Ma questi mettevano il pesce a seccare sugli scalini di casa, cardavano la lana, cucinavano a mezza strada, c'erano la gran parte delle varie questioni artigianali che venivano affrontate direttamente in città, eccetera. Ed era un posto dove vivere. No, gli spazi urbani erano posti dove si poteva stare. Tenete presente che Roma, per esempio, era una città dove si viveva fuori, non si viveva a casa. La casa era veramente un posto dove andare a dormire, ma perché c'erano i fori, perché c'erano tutta una serie di luoghi dove aveva luogo veramente la vita della città. Noi abbiamo un'idea della città che è un'idea funzionale. Tu in città si presume che ti sposti da un posto all'altro per fare cose. L'idea che tu possa stare a spasso in giro per la città così non torna, non ci viene, no? Abbiamo quelli che vengono accusati di vagabondaggio, bighellonaggio, ci sono luoghi in Italia dove non ti puoi sedere sulle panchine se non hai una certa età, non so se sapete queste cose divertenti che accadono, ecco. Al nord soprattutto, al nord è proibito stare seduti sulle panchine dei parchi se non hai almeno 65 anni. Perché? Perché tu fino a 65 anni di giorno devi stare a lavorare. Non siamo per niente normativi nelle nostre cose, siamo peggio che normativi, siamo insopportabili. Non so se avete notato, ma se guardate le nuove strutture, se guardate le nuove strutture che vengono preparate, sono delle strutture che servono per evitare che tu ci stia. Cioè, pensate alle banchine, alle cose degli autobus, no? Prima c'erano le sedie, ti sedevi, adesso ci sono dei cosi infilati nel muro ai quali puoi stare appoggiato così, ma non è che te ci puoi sdraiare sopra, perché non è impensabile che qualcuno dorma fuori, no? Ecco, tutto questo succede dal 1700 in poi. Prima non era così, era un altro mondo, capite? E la città comincia a essere costruita in questo senso dal 1666, se vogliamo essere precisi, perché c'è il grande incendio di Londra. E il divertente è che il grande incendio di Londra porta a rifare la città sulla scorta delle idee di un tale Christopher Wren, che è stato uno dei più grandi architetti urbanisti della nostra storia, il quale però si ispira per parlare della città a degli esperimenti che stava conducendo sulla circolazione sanguigna dei cani, perché ai tempi non eravamo così specializzati tutti quanti, no? Quindi questo signor Wren, a un certo punto, quando chiamano il bando per ricostruire Londra, che era andata completamente distrutta con questo incendio, o quasi, si fa venire in mente l'idea che le strade possono essere considerate come le vene e le arterie di un corpo, e che quindi sulle strade deve aver luogo un movimento. È da lì che noi abbiamo attinto, adesso ne parliamo delle arterie cittadine, come se fosse la cosa più normale del mondo, ma questo deriva effettivamente dall'idea di arteria, quella vera, quella nostra, che appunto Ren ha scelto come modo per ispirarsi, trasformando quindi la città in questo organismo nel quale le cose continuamente avvengono, ma dove non c'è più l'idea che tu ti possa fermare. Capite? Non c'è più lo spazio nel quale si prevede che tu stia e trascorra la giornata chiacchierando, giocando, facendo spesso e volentieri sesso, addirittura come si faceva ai tempi e via discorrendo. Diventa uno spazio asettico, uno spazio nel quale si prevede che tu passi. Tant'è vero che se pensate alle polizie municipali e tutte le varie cose, cosa dicono spesso e volentieri? Circolare, circolare, che è sempre il verbo del sangue di Ren. Non si presume che tu possa star fermo in una città. In una piccola città, in un paese, in un villaggio ci sono quelli che pieno le sedie mettono fuori e si siedono per strada e chiacchierano. In città non è pensabile, no? La città non è così. La città non ha, è uno spazio sempre più asettico, sempre più quantitativo, tant'è vero che diventa sempre più grande, no? Le piazze immense di Parigi, che sono tra l'altro ispirate a Piazza San Pietro, tra l'altro dove c'era un senso dalla questione, perché San Pietro, essendo il contatto col mondo ideale, col mondo trascendente, mirava a questo discorso. Le altre piazze potevano risparmiarselo, ma anche lì l'aspirazione spirituale è sempre la stessa e quindi l'abbiamo fatta nostra. Quindi tutte le grandi metropoli che nascono appunto tra 6 e 700, Parigi, Londra, poi arriveranno un po' a Roma. Che succede? Sento dei suoni strani. Sento dei rumori peculiari. Quindi tutte queste città appunto condivideranno quest'idea, ovvero sia l'idea che tu nella città non si prevede che ti fermi ma sei di transito. Tant'è vero che in molti spazi, come vediamo ancora oggi, non ci sono modi per sedersi, non ci sono le panchine, non ci sono, c'è niente. No? Tu cammini, devi continuamente muoverti perché l'idea generale che governa la città è questa idea del andare con un, possibilmente con un motivo da una parte all'altra. Ok? Quindi la città non è più uno spazio abitabile, non è più uno spazio abitato, ma uno spazio funzionale, pure lei. Piano piano tutto viene omologato da questo tipo di discorso. Ok, quindi i corpi rientrano anch'essi in questa logica. Il corpo viene lentamente trasformato in una macchina. Tenete presente che anche a livello di modello del corpo, tra culture e tra epoche ci sono dei cambiamenti marcati. Per esempio, se voi andate a farvi una passeggiata in un grande museo, non so, al Louvre, a Roma, anche ai Vaticani, eccetera, vedrete che ci sono tutti i ritratti delle belle, dei belli uomini del tempo, no? Che tu li guardi e ti interroghi e dici, questo sarebbe il bell'uomo del 400? Io meno male che stiamo qui, se no me sparavo. Perché? Perché effettivamente il canone di bellezza è un canone che cambia. Tra l'altro, noterete che la gran parte di quei canoni ha a che fare con gente ben piazzata, in linea di massima, no? Perché? Perché ovviamente anche lì un qualche tipo di ragionamento è fattibile. Chi è il ricco? È colui che riesce a mangiare in quel periodo. In quel periodo essere ricchi vuol dire avere disponibilità di carne, avere disponibilità di cibi di un certo tenore e quindi ingrassare. Il grasso è segno di ricchezza e quindi è anche segno di bellezza per molti versi. Tant'è vero che le malattie centrali al tempo erano per esempio la gotta, che noi ci siamo, ormai è finita fondamentalmente, è diventato piuttosto difficile trovare qualcuno che soffre di gotta. Ai tempi quasi tutti soffrivano di gotta perché appunto non regolandosi granché con l'alimentazione combinavano dei bevastrocchi. Allora ci troviamo davanti a questa situazione noi per la quale invece il nostro standard è del tutto in opposizione alla pinguedine. Noi, De Punto in Bianco, da una cultura, soprattutto in Italia, una cultura contadina fino agli anni 50, nella quale appunto il grasso è bello, no? Quindi ancora in tante regioni, magari non in città, ma nei posti un tantino più piccoli, quando è bei bambini, belli grossi, no? Quelli che vengono nutriti, ipernutriti, eccetera, eccetera, perché siamo ancora a quella logica lì. Però questo va a finire che si scontra clamorosamente con l'altro nostro ideale, che è quello invece del corpo sportivo. Il corpo sportivo che ha una sua linea, anzi, diciamo che per molti versi riesce addirittura a essere un corpo che crea problemi da questo punto di vista, perché noi non valutiamo più così tanto la grassezza quanto la magrezza. Addirittura oltre il lecito, spesso e volentieri, come saprete, no? La magrezza diventa non a caso il segno di un disagio esistenziale profondo. Tutto quello che ha a che fare con i disturbi dell'alimentazione si coniuga strettamente con questo tipo di discorso, chiaramente. E lì, in qualche misura, si dà a vedere invece l'istinto ascetico cartesiano, quindi la negazione del corpo attraverso il diventare sempre più, no, inconsistente. Quindi ci sono, come vedete, continuamente queste idee, queste tracce simboliche che vanno tenute presente. Direi che facciamo un 5 minuti di break. Dicevamo, la forma del corpo moderno e quello che può dirci, perché può anche esserci utile da un punto di vista professionale, in particolare per voi. Abbiamo visto da un certo punto di vista, appunto, il corpo viene, non dico trasformato a una macchina, ma assimilato alla macchina. Il corpo viene sempre più pensato come una macchina, in effetti. Abbiamo visto che con l'avanzare delle capacità diagnostiche per immagini, con le nuove modellizzazioni di nuovo biofisiche, eccetera, eccetera, noi siamo in grado di ritenere il corpo e di allenare il corpo sempre più in modo scientifico, tra virgolette, senza tenere presente, come abbiamo detto più volte, che di fatto la materia del corpo non è una materia come quella delle macchine. Qui di nuovo il problema con robot è abbastanza, la dialettica con robot è abbastanza inquietante. È evidente che attraverso i nuovi strumenti e le nuove strategie d'allenamento, per esempio, la distanza tra uomo e robot un po' si perde, di nuovo si stinge. Noi siamo in grado di ragionare sulle giunture, siamo in grado di ragionare sui carichi, siamo in grado di ragionare sui vettori delle forze nel momento del gesto atletico, eccetera, eccetera, in un modo che lo trasforma in uno schema, no? In un modello astratto, e perdiamo di conseguenza di vista la questione che il corpo invece non è astratto, il corpo è fatto di carne, legamenti, tensioni, sollecitazioni che vanno anche al di là. Però la questione interessante, come dicevamo, è perché il corpo sportivo diventa per certi versi un viatico per tutte le forme di comunicazione sociale. Cioè, perché è così affascinante il corpo sportivo, tanto da questo diventare una fonte di reddito per gli sportivi, per esempio, no? Abbiamo visto che i testimonial sono sempre più personaggi sportivi, che siano più o meno noti, che siano sport più o meno diffusi, ma di fatto, appunto, abbiamo visto Tiger Woods, abbiamo visto tanti altri, come si chiama il nostro comandante Cannavaro, e via cantando nella questione. Per non parlare poi di tutta una serie di comunicazioni specifiche, quali per esempio le pubblicità della Nike e tutta un'altra serie di cose, l'utilizzo costante di questi modelli e queste forme di comunicazione in settori che non sarebbero necessariamente collegati ad essi. Allora dobbiamo andare a vedere quali sono le radici immaginali di questa raffigurazione del corpo, no? Che spesso e volentieri è un corpo finto. È un corpo irraggiungibile, è un corpo che unisce tratti di diversi regimi d'immagine e che probabilmente non sarà neanche possibile poi ritrovare nella realtà, e che questo è uno dei problemi che abbiamo, che vanno ad alimentare quel discorso sui disturbi dell'alimentazione di cui parlavamo prima. Abbiamo visto l'altra volta che, avendo noi oggi questa possibilità di modificare e ritoccare le immagini, tendiamo in qualche misura a trasformarle nei nostri ideali, che poi diventano però ideali non più realizzabili. Noi vediamo, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione dei divi, per esempio, delle linee, delle curve, delle dinamiche in questi corpi che non sono quelle vere. Recentemente, sempre perché probabilmente c'è un qualche tipo di reazione più o meno consapevole a queste cose, molti divi e molte dive hanno protestato con le riviste specializzate, perché le loro fotografie che finivano in copertina erano irrealistiche, non erano più loro. Cioè, io non voglio, questa chi è? Da soli non si riconoscevano, perché appunto a furia di lavorare in Photoshop tu ottieni quello che è il tuo ideale, che però questo ideale poi nella prassi come lo incarni? Non so se mi spiego. Cioè, avere una raffigurazione ideale del corpo è bene, perché in qualche misura guida, no, il tuo modo di raffigurarti, il modo di rapportarti ad essa. Ma se questa raffigurazione ideale del corpo non è praticabile, non è fattibile, ovvero se ci troviamo di fronte a corpi snelli che però hanno una sesta di seno, delle curve di fianchi della Madonna, gambe lunghe in chilometro, eccetera, eccetera, uno nella prassi non è così. Uno nella prassi si guarda allo specchio e si fa schifo. Questo è il punto centrale della questione. Ed è perennemente insoddisfatto, no? Perché vorrebbe essere come quelli, vorrebbe in qualche misura avere quel tipo di muscolatura, vorrebbe avere quel tipo di capacità, in qualche misura mitopoietica per certi versi, no? Perché l'uomo che noi oggi, in qualche misura, la raffigurazione dell'uomo che noi abbiamo è la stessa dell'eroe che può essere Conan, che può, non a caso poi tornano costantemente anche al cinema, Thor e tutti gli altri, no? C'è questo perenne ritorno del supereroe per certi versi. Quindi questo prospettarci delle forme fisiche di un certo genere diventa diventa fonte di stress, diventa fonte di disturbo, diventa fonte di insoddisfazione, perché appunto è vero che un modello di successo è utile, e adesso vediamo un attimo meglio cos'è un modello di successo, ma deve essere perseguibile in qualche modo. No, quello è il punto. Non può essere un modello irraggiungibile, perché un modello irraggiungibile diventa disfunzionale per certi versi. Allora, l'idea di modello di successo è un'idea abbastanza interessante, che intercetta una serie di discorsi che abbiamo già fatto. Ovviamente è ricollegabile a quello che dicevamo poco fa. Se io ho bisogno, mi devo fondare sull'apparenza per poter decidere l'altro chi è, in qualche misura, ci deve essere un qualche accordo, un qualche consenso fra tutti noi su come questa apparenza debba essere interpretata, no? Ecco perché il modello di successo torna comodo, perché il modello di successo è un po' una grammatica di questa apparenza. Ti dice che se sei fatto in un certo modo, se ti abbigli in un certo modo, se ti comporti in un certo modo, se possiedi certe cose, gli altri riterranno che tu abbia successo. Ok? E oltretutto ti garantisce un'altra cosa, ovvero sia il fatto che ci sia accordo su questo tuo successo. Che gli altri ti interpretino e ti riconoscano come persona di successo. Perché questo ci interessa? Perché, come abbiamo detto, il successo è uno strumento di promozione sociale. Inserito nelle dinamiche dello status, inserito nelle dinamiche di mobilità sociale, il successo diventa un ingrediente oggi centrale. Quindi tutti quanti noi andiamo a questo tipo di discorso. Ed è stato così in praticamente tutte le società. Ok? Non è semplicemente un problema nostro. Il nostro problema è che questo modello è diventato particolare, adeguandosi ai tratti sociali di cui stiamo parlando. Non so se avete presente il cursus honorum romano, no? Che voleva dire il cursus honorum romano? Voleva dire che tu avevi una serie di step completati i quali avresti ottenuto, no? Diventavi console, quindi eri di fatto il magistrato più importante della cosa. E questo è un modo intelligente di procedere. Perché? Perché ti propone un qualcosa di anche molto complesso, perché evidentemente non è semplice, come sapranno, forse vi ricorderete e si accorgevano tutti i romani al tempo, riuscire a percorrere questi passaggi. Però se ci riesci, hai la garanzia che c'è una progressione, no? In qualche modo. Quindi, di fatto, che deve fare la società per facilitare il comportamento dei suoi membri? Deve proporre loro questi modelli di successo, non solo, ma deve proporli anche in modo che possano essere raggiunti.
La vita militare è ancora così.
Esatto, infatti la carriera militare è uno dei, anche se lì c'è da discutere oggettivamente, insomma, un po' anche lì funziona un po' meno la questione oggi. però era uno dei settori nei quali anche nelle vecchie tradizioni funzionava così. Vi ricordo appunto Napoleone, no, che diceva ogni soldato ha il bastone da maresciallo nello zaino, perché in certe situazioni e in certi casi tu potevi tranquillamente percorrere la tua carriera. Ed è il concetto di carriera, se ci pensate, se vi ricordate quello che dicevamo all'inizio, le prime lezioni. La carriera si chiama così esattamente per questa idea, nel senso che la carriera è un percorso nel quale, proseguendo, tu ottieni di più, ok? Ma se questo noi lo riportiamo al problema del modello del successo, del modello di successo, ci troviamo davanti a una situazione particolare. Ovvero sì, abbiamo bisogno, come vi dicevo, di un fine cui tendere e di mezzi, anche se difficili, anche se non alla portata di tutti, di mezzi che ci permettano di raggiungere quel fine in modo condiviso. Ok? Allora, se noi andiamo a vedere il modello di successo vigente oggi, ci accorgiamo che da questo punto di vista funziona poco. Perché? Perché di fatto il modello di successo vigente oggi può essere ridotto a tre caratteristiche, che sono bello, giovane e ricco, oppure bella, giovane e ricca, insomma, declinatelo senza nessun problema. Ora, come vedete, bello, giovane e ricco non è proprio così semplice, no? Anche perché...
Chi dice cosa è cosa? Chi dice come è bello?
Ce lo dicono tutte le riviste di settore, tutti i vari, quelli che, come dire, creano e modellano le icone sulla scorta. È chiaro che non vale per tutte le culture del mondo, però diciamo che nel discorso mediatico corrente c'è una tendenza a un'omologazione abbastanza marcata. Non so se guardate un po' di televisione, un po' di serial, ma vi accorgerete che attualmente si stanno consolidando una serie di tipi umani che sono sempre gli stessi. Non so se per esempio avete visto Glee, vi è capitato di vedere Glee. È morto uno degli attori di Glee recentemente, no? Ecco, adesso ne sono uscite altre due o tre serie, tipo Nashville ed altre, dove ci sono due o tre che sono uguali. Io infatti ho visto e ho detto, cazzo, ma non era morto questo. Invece non è lui, è un altro. Però, no, in qualche misura Hollywood, che è uno dei fulcri di questo discorso, ci propone quel tipo di donna, quel tipo di uomo, quel tipo di tratto, di volta in volta cambiano un pochino perché chiaramente poi si bruciano. Però abbiamo, come dire, una costruzione di un tipo auspicabile di bellezza.
In Cina fanno pure degli interventi per estetici occidentali.
Esatto, in Cina e in Giappone il regalo dei 18 anni è quello di farsi di correggere gli occhi a mandorla. In Italia o in Europa il regalo dei 18 anni è quello di farsi dare una taglia di più di seno. Stiamo sbarellando non poco da questo punto di vista, se appunto cominciate a considerare questo discorso, evidentemente. Però la questione, appunto, vi dicevo, è questa: è che, per esempio, bello, ricco e giovane sono caratteristiche non particolarmente semplici da trovare tutte insieme, nel senso che bello si può discutere, però c'è una bella questione di ascrizione nella faccenda: se parti bello è meglio, se no devi in qualche modo integrare. Ricco, altro discorso abbastanza interessante: ci sono dei modi per diventare ricchi? Ma altrimenti no. Cioè, se io voglio diventare ricco e dico, vabbè, allora che faccio adesso per diventare ricco? Non ho degli strumenti che anche difficili mi garantiscono che io lo possa diventare. E giovane è quello ancora peggio di tutti gli altri, perché giovane è qualcosa che di suo finisce, o perlomeno dovrebbe. Però notate che nel linguaggio corrente questa faccenda della gioventù sta diventando una specie di imperativo. Non è più un problema di, vabbè, c'hai un tot età, no? E sei giovane fino a, che ne so, 28, 30, 35, quelli che possono essere. Oggi abbiamo trasformato la gioventù in qualcosa che è in qualche misura separato dal tratto anagrafico, anche perché appunto se il modello di successo contempla che tu sia giovane, questo vorrebbe dire che dopo 35 anni avresti chiuso i giochi. E invece questa cosa non è pensabile, però come vedete si tratta di tre caratteristiche che sono belle complicate da trovare tutte insieme. Allora ti chiedi come mai certe persone invece, nonostante tutto, hanno successo. Prendiamo Paris Hilton, non so, penso che la conosciate un po' tutti, no? Ecco, Paris Hilton è capitata bene, nel senso che lei ha tutte e tre queste caratteristiche senza aver fatto nulla, per ascrizione. C'è nata. Ma quello non è contemplato. Bello, giovane, ricco, il cervello non c'è. Come vedi, il cervello è assente da questa questione.
Ma
No, decisamente, dal mio punto di vista assolutamente no, però come vedi... vabbè, è lì sulla gioventù abbiamo dei problemi, come vedi c'è da girarsi la faccenda. Però se ci pensate, una volta posto questo problema in questo modo, vuol dire che tu stai indicando alla tua società di fatto dei comportamenti che tu auspicheresti, ma dei quali però non dai nessun tipo di traccia, nessun tipo di supporto. Un pensatore sociologico molto importante, che si chiamava Robert Merton, ha definito questa situazione di anomia, che è un concetto che veniva da Durkheim precedentemente, significava altro, ma a voi non interessa. Questo concetto di anomia, secondo Merton, è molto interessante, perché cosa definisce? Definisce una situazione nella quale non c'è coerenza tra il sistema dei fini e i mezzi per perseguire questi fini. Ok? Vuol dire che se tu, appunto, ti trovi in una situazione nella quale ti dicono guarda, devi diventare così, ma non c'è modo perché tu possa diventare così, la situazione è complessa. Funziona male, dice Merton, che è uno strutturalista. Ok? Quindi che cosa osserviamo noi in questo caso? Osserviamo una situazione nella quale di fatto possiamo identificare una dinamica che, al contrario di quelle correnti, è lose-lose, nel senso che perdono tutti. Perché? Perché se io non ho dei mezzi condivisi e accettati da tutti per diventare ricco, per esempio, io posso anche diventare ricco, però non ho il prestigio che altrimenti avrei. Perché la ricchezza può portare con sé sospetto, può portare con sé insinuazioni, può portare con sé maldicenze, tutta quella faccenda del ventilatore e del fango del quale si parla spesso e volentieri, no? Perché? Perché questa ricchezza non è ottenuta in modi che vengono riconosciuti leciti da tutti, anzi porta con sé il sospetto che possa essere stata ottenuta in tutt'altro modo, quindi attraverso collusioni con la malavita, attraverso mercanteggiamenti assortiti, attraverso corruzione, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il problema qui non è semplicemente dell'avere i soldi, ma è del prestigio che l'avere questi soldi dovrebbe comportare. Se ci fosse un percorso lecito attraverso il quale fare questi soldi e tu l'avessi seguito, a quel punto nessuno ti potrebbe dire cose e tu otterresti, diciamo, il pacco completo. Stanti le cose come stanno, non funziona così. Ok? Perché? Perché tu in qualche modo puoi barare. Puoi barare come? Puoi barare con la chirurgia plastica, come abbiamo appena detto. La quale chirurgia plastica va ben oltre quello che abbiamo appena accennato, come adesso vedremo, sulla scorta del corpo sportivo. Ma puoi barare con la cosmetica. Non solo con la cosmetica, ma anche con tutta una serie di accessori che nascono come trucchi. Ultimamente, adesso per Natale, i ragazzi sanno che possono regalare alle proprie ragazze un reggiseno nuovo di Intimissimi che senza far nulla ti fa guadagnare una taglia di seno. Così, tranquillamente. Push up da tutte le parti, no? Quindi, come diceva Dario Cassini, non so. Non so se avete mai sentito un tale Dario Cassini che fa questo, che fa cabaret, no? O più o meno, ad ogni modo, spettacoli, che è divertentissimo. Dice a me, mi dice a me che io mento quando te te smonti e sei un altro, perché comincia a levarti tutti i pezzi dalle calze, le mutande, il reggiseno, una cosa e l'altra, quella che sei è una cosa e quella che io vedo è un'altra. Ecco perché, come vedete, questi sono strumenti anche non particolarmente immaginali, che però ci dimostrano come noi tentiamo di modellare la realtà. E questo è il punto, capite? Noi modelliamo la realtà, noi vorremmo che vorremmo avere questo seno, queste natiche, queste gambe, e lo facciamo, anche se non lo facciamo nei modi che sarebbero leciti, perché che dovresti fare? Dovresti fare tanta palestra, no? I famosi gag o cag, quello che vi pare, dovresti fare tanta dieta, dovresti fare tante corse, ma non te va. Perché quello, adesso poi lo vedremo, è un altro discorso ancora che ha a che fare col problema della performance. E quindi come fai? Salti uno step. Te compri le mutande che ti disegnano, poi devi rimanere vestito dopo, perché nel momento in cui o al buio, oppure insomma, vabbè, ad ogni modo. E questo, come vedete, è un modo, no? Che va bene anche per la gioventù, ovviamente, perché la gioventù in questo modo la puoi simulare, quindi non hai i segni del tempo che passa, non sei cadente, puoi intervenire con interventi ad hoc, blefaroplastiche.
Un signore anziano di 80 e passa anni che sembra uno che ce l'ha di santo.
Ma ormai cominciano a essere parecchi, diventa una cosa, è prevedibile che succeda, ed è un problema, come vi avevo detto la prima volta, no? Nel senso che a noi Comunque, il sapere quale età attribuire a qualcuno è un'altra di quelle cose che in qualche modo ci rassicura, perché ci permette di adottare i registri giusti del eccetera eccetera. Come vi dicevo, poi la ricchezza. E come faccio a diventare ricco? Non è casuale che una delle attività più diffuse correntemente oggi sia il gioco d'azzardo, perché non ci sono altre alternative, nel senso che quale altra, o spacci, e vabbè, quello capita spesso e volentieri, o ti prostituisci, e capita spesso e volentieri. Come vedete, le alternative poi nella prassi le riconosci, no? Tutti che si stupiscono, diciamo, ma le madri che vendono le figlie, e che perché no? Parliamone. Una volta che abbiamo privilegiato la famosa azione razionale rispetto allo scopo, e il tuo problema è diventare ricco, come diventi ricco? No, è secondario. Quello è il punto. Hai sta risorsa, la usi. Guarda un po' i casi della vita.
Infatti, penso, sono quelli più facili, perché le ragazze vogliono dare le linee perché sfruttano la bellezza.
Anche, però ci sono pure le famose 14enni che si vendono per la ricarica del telefono.
Infatti, perché 14enni dovrebbe studiare, c'è una cultura proprio.
Naturalmente, però vedete che...
Io se penso voglio diventare ricco, me ne devo impegnare per diventare ricco. Ma penso questo, io penso, me devo, io devo andare a spacciare.
Però il problema è che non c'è il modo per cui tu ti applichi e lo diventi, capisci qual è il punto? Cioè, quello che vi sto cercando di dire è questo, che non è tanto un problema di... è più facile, beh, è facile ad ogni modo, però è facile nell'ottica che deriva da questi presupposti.
Ma la scorciatoia è come il push up, cioè non vado in palestra, non faccio niente, però c'ho il push up, quindi fanno la scorciatoia senza faticare.
Però il problema è che la nostra cultura è diventata una cultura della scorciatoia, è proprio quello il punto, capito? Esatto, stavo andando esattamente in quella direzione, nel senso che siccome noi stiamo, come dire, polarizzando la nostra attenzione sulla performance. La performance è il singolo gesto, il singolo momento, è il risultato. Non è più semplice, non è più come era prima l'intero lavoro che tu fai per ottenere il risultato. Cioè, nel momento in cui cominci a scegliere di concentrare la tua attenzione sull'ultimo momento, no? In breve ti rendi conto che come tu riesci a ottenere questo risultato è meno importante del risultato stesso. Capite dov'è il problema? Cioè l'accento sulla performance è un accento che svilisce tutto quello che c'era a monte della performance stessa. Quando tu ragioni nei termini del valorizzare esclusivamente l'ultimo momento, il successo, tutto quello che viene prima diventa d'ingombro. Tu ti domandi, se io posso ottenere questo successo attraverso le droghe, perché mi devo fare un culo così per tutta la vita, quando alla fine di fatto quello che conta è il risultato? Cioè, a me non mi stimano perché ho ottenuto il risultato facendomi la disciplina dell'allenamento, facendo tutto un lavoro a monte, eccetera, eccetera. A me stimano solo perché ottengo il risultato. Allora, io questo risultato lo posso ottenere in tutti i modi possibili e immaginabili. È di nuovo azione razionale rispetto allo scopo. Non so se la cosa è chiara. Quindi, è ovvio che io a un certo punto comincio a ragionare in termini di scappatoie o di scorciatoie. Come faccio a ottenere rapidamente questa cosa? Rapidamente, anche perché il ritmo della nostra cultura e della nostra vita è sempre più veloce, per cui l'idea che tu te metta lì e te faccia 12 anni di culo per diventare finalmente campione è difficile che te venga in mente oggi, no? Oggi siamo la cultura della velocità, la cultura delle cose costantemente cotte e mangiate, pronte, no? Il plug and play non funziona mai, però ad ogni modo quella è l'idea generale. Non è che puoi metterti a studiare, a fare cose, non lo concepiamo più. E questo non poterlo concepire più si traduce e si vede poi nella prassi, no? Quando tu puoi risolvere e ottenere quello che potresti ottenere in modi molto più impegnativi e soddisfacenti per certi versi, in un modo invece che è un po' così, diciamo, non dico oscuro, ma ad ogni modo grigio, in modo un po' così non ben definito, spesso e volentieri lo fai. E questo deriva dall'insieme della questione, non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui appunto tu cominci a premiare il risultato a tutti i costi e questo risultato lo incrementi costantemente, a un certo punto crei i presupposti perché le cose prendano un certo tipo di piega. Non so se avete sentito recentemente un campione di ciclismo, ha detto che finché continueranno a chiedere i percorsi che chiedono, i ciclisti dovranno farsi per forza, perché è inumano. Ecco, capite dov'è il problema? Non siamo noi a non essere umani, sono le pretese che vanno al di là. Cioè, tu non puoi fare quei ritmi su quei territori con quella cosa e pensare che uno lo faccia per quanto sei allenato, no? Hai bisogno di qualcosa in più. E sto qualcosa in più, ovviamente, noi ce lo procuriamo in tutti i modi possibili e immaginabili.
Questi ritmi li tieni, finisce un mese perché durano un mese e dopo una settimana ci sta un altro mese.
Ah, certo, esattamente. Però come vedete, il problema qual è? Che se tu ragioni sul corpo come una macchina, questa cosa è normale. Se tu disconosci il fatto che il corpo ha bisogno di ha dei ritmi di recupero di un certo genere, se tu disconosci il fatto che un danno deve essere affrontato in un certo modo e anzi te fai male mentre stai giocando a pallone, arriva uno con lo spray, te congela tutto e pare che è finita, ma il male rimane e dai e si rompe. So se... Quindi come vedete il problema è che noi stiamo applicando al corpo tutti i comportamenti che ci aspettiamo dalla macchina. La macchina si ferma, rimetti un attimo in pane e poi riparti. Che problema c'è? Mica deve stare fermo lì in panciolla, eccetera, eccetera. E questo, ragazzi, non è solo nello sport, dove comunque sarebbe censurabile, ma è tutta la nostra vita che è fatta così. Avete presente la pubblicità del... Oddio, qual è? Quello che dice, Madonna, sto da cani. Sto malissimo. E allora Tachiflu-Dec, esatto. Quello non è una cosa che te cura, è una cosa che ti permette di continuare a fare le cose che fai. Non è uguale, capite? Perché? Perché tu ti vedi in termini di performance. Il fatto che tu possa star male e quindi saresti bene a casa come oggi io sono la prova provata di questa cosa, perché io sono pieno di medicine. Solo che ho detto, vabbè, siccome le devo fare queste ore, vado a fare queste ore, ma se era per me stavo a letto stamattina, mi reggo in piedi. No. Quindi ho preso il Nurofen Influenza, eccomi qua, in nome della performance. Capite? Quindi vedete che è il sistema che ti spinge a ragionare in questi termini, anche quando tu sei critico verso il sistema, io cerco di farlo il meno possibile. Però il messaggio qual è? Che tu, se stai male, non sei efficiente, non fai le cose e devi farle, per cui non te curi normalmente, te curi prendendo X, Y, Z, perché come l'hai preso improvvisamente, eccomi qua, dove vado? No? Gesto proprio alla Superman, anche da un punto di vista di espressione fisica. E tu sei pronto ad andare al cinema? Dove andare proprio stasera al cinema? Pare di sì. Non potevi stare a casa con una tazza di brodo e una borsa d'acqua calda, devi andare al cinema, quindi ti pita chi flude e vai tranquillo. Ma non solo, vi dicevo, questo è uno degli esempi piccolini, però il criterio, il concetto è esattamente lo stesso. Uno dice, come mai abbiamo tutto questo consumo di cocaina? Per forza. Perché se ci pensate, la cocaina è, anche da un punto di vista immaginale, quindi di caratteristiche simboliche, perfetta. Perché? Perché ti aumenta l'attenzione, aumenta la performatività, è una polverina bianca, che anche questo ha un suo pregio oggettivamente, e tutta una serie di cose che rientrano perfettamente nell'ottica della cultura generale. È un prodotto che ti permette di operare al 110%. Avete presente il modo in cui dice devi dare il 110%? Io vorrei qualcuno una volta me lo spiegasse. Che cazzo vuol dire? Come faccio io a dare il 110% che al 100 è il massimo? Dimmelo perché. Però come vedete sono tutte formule e costruzioni che istigano a far cosa? A superare i limiti. È sempre quello il punto. E siccome il corpo è il limite per definizione, sono tutte formule che tendono a far sì che il tuo corpo riesca in qualche modo ad andare al di là di se stesso, senza stare a vedere se poi ci saranno dei prezzi, se dovrai pagare delle cose assortite, come suppongo saprete, no? Tutte le varie sindromi degli sportivi che hanno esagerato in cose assortite e via discorrendo, ce ne sono a iosa. Oggi come oggi cominciamo poi a fare i conti, perché è chiaro che, tra l'altro, questa cosa è molto recente. Si tratta di 30 anni, 40 anni, i risultati e le conseguenze di questo stile di vita, però fino ad oggi va bene, è mai successo, ho capito, grazie, dagli tempo, ma adesso arrivano piano piano quelli che cominciano, no? I sportivi che muoiono a 58 anni, tutti quelli che hanno dato una serie di cose e sono ridotti uno straccio e via discorrendo. Perché? Perché è recente come modo di comportarsi. Se voi andate a vedere i filmati d'epoca del calcio di quando ero piccolo io, che sarà stato nel 70-75, erano persone normali che c'erano dei pantaloni ridicoli e correvano dietro la palla, no? Oggi vedete una partita di pallone e pare un'altra cosa, un altro mondo, un altro pianeta, non c'è più niente del genere. Io avevo Rocca, c'era un calciatore della Roma che si chiamava Rocca. Ecco, il calciatore della Roma che si chiamava Rocca, io stavo alle medie, quindi figuratevi, fantascienza, come dire, medioevo scorso. però faceva l'assicuratore in un palazzo a 50 metri dalla mia scuola. L'assicuratore, cioè tu lo vedevi che stava al tavolo, normalmente lavorava e poi andava a giocare. Figuratevi Balotelli.
C'era anche uno a Perugia, un signore lavorava in banca.
Quello, esatto, capito? Era un modo completamente diverso di concepire la questione. Qui c'è una specializzazione che è sempre più stringente, è sempre più esigente, fino ad arrivare oltre quello che tu puoi dare, capite? Quindi il corpo da questo punto di vista ne risente molto di più, perché il corpo è il simbolo del limite per noi.
È bello perché questi qua ancora vivono.
Ma questo di qui ancora c'è invece... un culo così a farlo.
No, perché ma non ho dubbi, non ho assolutamente dubbi.
Contro genitori, e lui ha corso più di tutti, nonostante ho 22 anni, lui ce n'aveva 68.
Ma infatti, perché come vedete, nel lungo periodo l'allenamento, il modo di gestirti di quel genere, paga. È quello il punto. Non paga nel brevissimo periodo, magari, perché appunto hai bisogno di sacrificarti, eccetera, però in prospettiva è un buon investimento. Solo che il modo col quale stiamo costruendo la cultura, questo modo di ragionare, lo smentisce continuamente. Capite? Il modo in cui stiamo facendo la cultura oggi ti porta a, vuoi una forma fisica? T'operi. Voi saprete che ci sono una serie di interventi, soprattutto per gli uomini, non so se vi interessa, magari, che ti fai la scarificazione dell'addominale, cioè t'aprono come una cozza, fanno tutta una serie di incisioni all'interno in modo che quando poi richiudono sembra che tu abbia la tartaruga.
Sì.
Sembra, ho capito, ma a te che te importa?
No, io fanno tipo delle placche,
sì.
Anche il pettorale, no?
Che però come vedete, qual è il problema? Che quel muscolo di fatto è un paradosso, perché il muscolo dovrebbe, cioè come dire, la forma dovrebbe derivare dal muscolo e quindi da una capacità del muscolo. In questo caso non c'è una capacità, c'è solo la forma.
75 kg,
è solo apparenza, è quello, capito? Quello che vi sto dicendo, cioè c'è un divorzio radicale fra l'apparenza e la stessa performance, paradossalmente. Come anche c'è un altro che è la sagomatura dei glutei, che pare sia dolorosissimo perché te legano come se fossi un arrosto per metterti in forma. Sono, dice, 10 giorni di sofferenze inaudite, però poi vai in spiaggia e sei fighissimo. E io continuo ad avere delle difficoltà, pur studiandoci sopra da un po', e non ci riesco a concepirla questa cosa, però c'è, lo facciamo. Quindi, come vedete,
lo fanno.
Vabbè, ho capito, ragazzi, bisogna sempre, come dire, ripeto, non stigmatizziamo, perché bene o male siamo sempre chiamati in ballo pure noi in questi casi, bisogna...
Questo perché in realtà prevale questa cosa piuttosto che il buon senso, perché...
Già fanno operazione con i bambini,
figuriamoci, assolutamente, lo so, mi rendo conto, però ripeto, cerchiamo di capirla in questo senso. Stigmatizzare un comportamento e definirlo stupido può essere vero, perché per carità può esserlo, però da un punto di vista di comprensione non serve. Allora, quello che noi dobbiamo chiederci è: qual è la spinta che può far entrare in mente una persona normale, perché di fatto sono persona normale, soffrire, spendere, perché tra l'altro non sono manco in operazioni economiche, cioè sai, dimmi.
Ma tutto il discorso qua non va in direzione opposta comunque al discorso di prima della razionalità, del corpo che diventa una zavorra, eccetera.
È quello che vi sto cercando di mostrare. Il...
storie collegate, intanto li vedo proprio opposti.
Ok, allora il problema qual è? Che noi, questo corpo performante, no? Lo definiamo corpo performante in nome di un'idea razionale, no? Quindi un corpo che riesca a fare le cose. Però siccome questa dialettica è una dialettica che non è razionale ma è immaginale, di fatto viene svuotata di senso, cioè rimane la forma della dialettica, però la prassi è un'altra. Ok? Ovvero sia, c'hai il corpo, l'immagine del corpo performante che ti hai riposto è quella, però il corpo non è più performante, o perlomeno non è un problema del fare i push-up, i crash-up e quello che ti pare, oppure fare le flessioni, ma diventa un problema di poter esibire una forma fisica che faccia capire all'altro che tu sei, faccia immaginare all'altro che tu sei performante. Non so se mi spiego. Sì, diciamo che il discorso del limite del corpo lo stiamo aggirando non attraverso delle prassi che possono essere sane, e che quindi ti permettano effettivamente di andare al di là dei tuoi limiti attuali con un allenamento, eccetera, eccetera. Ma lo stiamo tentando da girare con degli strumenti che sono sempre più formali, perché il problema è un problema d'apparenza. Ok? E, Ed è quindi, come vedete, sono dinamiche che si presentano come razionali e come economiche, ma non lo sono. Questo è il punto. Cioè, quello che vorrei che capiste è che la gran parte dei discorsi che noi facciamo su di noi e che informano la nostra cultura hanno un'aria razionale, ma se li guardi meglio non sono razionali, sono altro. Soddisfano altre esigenze, che sono queste esigenze appunto della realizzazione di un archetipo, della messa in atto di un'immagine, di una tendenza verso il superamento appunto dei propri limiti, con mezzi sempre meno consapevoli, tra l'altro, perché voglio dire, non vi sto dicendo che questo uno si mette a tavolo e dice allora adesso faccio questo così in modo che sembra che superi i miei limiti. Sono delle pulsioni molto meno evidenti e molto meno consce, che però hanno delle ricadute estremamente pratiche, nel senso appunto che tu ti trovi ad avere a che fare con dei corpi che sono lesionati da queste dinamiche, che sono corpi dove appunto le fratture, le sofferenze, le ferite causano delle disfunzioni, sono corpi che vengono utilizzati male, eccetera, eccetera, eccetera. E questo dal vostro punto di vista può essere interessante tenerlo a mente, perché appunto noi spesso e volentieri le pratiche che facciamo non le facciamo alla luce del buonsenso, neanche alla luce di un pensiero più o meno coerente, ma le facciamo spinti da altro, da altre esigenze. Okay, quindi diamo molto di più, andiamo oltre quello che potremmo, utilizziamo degli strumenti più o meno leciti per superare i nostri limiti e le nostre incapacità e via discorrendo. Tenete presente che questo per esempio si traduce poi in un vulnus all'attività sportiva, perché come diceva De Coubertin, l'idea generale qual era? L'importante è partecipare, non è vincere. Ma questo vale ancora oggi? Quando tu esaurizzi la performance, è ovvio che vale solo il primo, ma non se non manco, se voi andate a vedere le tabelle scoprite che ormai il doping c'è anche per gli amatori, cioè per le corse di quelli che vincono i prosciutti, se fanno come... ragazzi, ho capito, però è la dinamica, cioè, capite? È la dinamica che è problematica, perché è una dinamica che pian piano scalza tutte le altre. Allora, l'idea che tu vuoi andarti a fare una corsa con gli amici e vedere effettivamente chi è più bravo a fare una cosa, non funziona più, tu devi vincere. Perché? Perché nell'affermazione della vittoria tu in qualche misura ottieni una soddisfazione personale, ottieni un riconoscimento, no? Quello è il punto, ecco perché...
C'erano un po' come gli animali che vanno da albero ad albero e marcano il territorio, la vittoria è anche questo, fondamentalmente. So io che vinco contro di te, sono meglio di te, sono il migliore e quello è tutta la è un po' una cosa così.
E questo perché anche? Perché, come credo di avervi già accennato, il nostro modello di comprensione dei rapporti interpersonali, soprattutto dal 600 in poi, è diventato un modello di contrapposizione frontale. Cioè noi predichiamo in qualche misura lo scontro. La concorrenza economica cos'è se non una lotta di tutti contro tutti? L'evoluzionismo come lo posso leggere se non come una lotta di tutti contro tutti? Cioè noi abbiamo fatto in modo che diventasse naturale, normale, ovvio, pensarci in continuo conflitto gli uni con gli altri. E quindi chiaramente lo sport è venuto a, in qualche misura, smussare un po' gli angoli, perché è un modo di confrontarsi non sanguinario, diciamo, non sanguinoso, però comunque subisce i contraccolpi di questa attività. Magari ci ha provato perlomeno, insomma, per molti versi. Però ecco, come vedete, no, anche lì è una dinamica che non regge più granché, no? Pensate che è stato ieri sera che ci sono stati gli scontri a Milano con i tifosi olandesi, almeno una volta.
Però comunque sì, il fine dello sport era questo, tra virgolette, cercare di scontrarsi tra paesi e dimostrarsi fondamentalmente.
Sì, no, ma il fine dello sport era di unirsi. Sì, di trascendere lo scontro, portarlo a un livello simbolico e fare in modo che quelli che si scontrano fossero gli undici. Tutte le curve che semenano, perché quella diventa un po' il famoso villaggio di Asterix, che lì è divertente e qui meno. Per cui ci sono tutta una serie di processi e di temi che si intrecciano su questo discorso, capite? Quello è il punto. Allora, chiaramente, nel momento in cui tu favorisci la contrapposizione, non è De Coubertin, perché De Coubertin era in qualche misura una forma di cooperazione, una forma di pratica della comunità, che secondo me sopravvive per esempio nel rugby oggi. Cioè, ci sono dei luoghi un po' più fortunati dove la questione non è così pestifera, no? Una delle poche cose che sto andando a vedere ultimamente un po' di partite di rugby, e devo dire che lo spirito che si respira anche nel pubblico, anche sul campo, eccetera, è quanto di più vicino a quello che io immaginerei essere lo sport, anche fondamentalmente.
Lo so perché
a certi livelli sì.
Questa cosa è vista un po' più, perché lì la regola è che se io te do una botta, quella è parte del gioco e quindi tu l'accetti come una cosa del gioco. Nel calcio, se io te entro in scivolata e ti faccio male, è quella è fallo.
Lo so.
E questo certo, secondo me, che porta poi dopo sulle curve a spaccarsi la testa e tutto quanto, perché vedono che era fallo, quindi quello.
Sì, però tieni presente anche che il rugby, per esempio, rugby è uno sport di gruppo nel senso letterale del termine, nel senso che la prima donna nel rugby è difficile che ci sia, mentre invece il pallone è diventato fondamentalmente una storia, no? Pensate anche soltanto al gergo del pallone recente, i top player. Non se ne può più, ogni volta che sento parlare top player mi piace. I top player. Come al solito, ristiamo da capo a 12 top, no? Quelli in cima, per cui, come vedete, il modello si ripercuote dappertutto, lo trovi dappertutto una volta che cominci a identificarlo, perché lo stiamo riapplicando e i risultati finali sono sempre più devastanti per molti versi, no?
Comunque c'è, nel senso, è chiaro che la manipolazione viene dall'alto, cioè.
Pensateci a questo.
Vicino alla guerra che sta lì, nel calcio, per esempio.
Sì, siamo d'accordo, però tenete presente una cosa: questo modo di leggere è un po' troppo semplice, nel senso che noi in qualche misura accettiamo o ci sottoponiamo o aderiamo a questo tipo di discorso non perché ce lo imponga qualcuno, ma non solo, perché in qualche misura è armonico a delle nostre esigenze. Cioè, la capacità di manipolazione dall'alto è una capacità estremamente limitata. Quelli che riescono a manipolare dall'alto sono quelli che riescono a riconoscere le dinamiche e in qualche modo a cavalcarle. Tu tieni presente che se fosse vero che tu puoi manipolare dall'alto, come faremmo a spiegare la caduta dell'URSS? Cioè, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è stata al potere per 70 rotti anni, no? Con un completo controllo delle istituzioni di socializzazione, della propaganda, dei discorsi. Allora, se fosse vero che tu sei in grado di influenzare un popolo attraverso questi strumenti, dopo 70 anni ti aspetteresti che sto popolo è tutto irraggimentato e d'accordo con te. Invece, come è caduto l'URSS, la prima cosa che hanno fatto è stata chiamare Leningrado San Pietroburgo. È proprio un fallimento assoluto. Non so se mi spiego. Quindi,
per esempio, i farmaci sono una manipolazione.
Sì, sono una manipolazione, ma è una manipolazione di qualcosa che noi vogliamo profondamente. No, non so se mi spiego.
Sei anche costretto, cioè, nel senso,
a Cuba, per esempio,
come lei ha detto, stamattina è un farmaco perché è costretto a venire qua.
Certo, assolutamente, questo è ovvio. Siamo d'accordo, però.
La logica di un essere umano che non conosce il riposo e il lavoro, lei sarebbe riposato.
Esatto, però nell'ottica.
Non te lo permette.
Esatto, però non è che c'è qualcuno che ha fatto apposta, perché questa logica purtroppo è cominciata con la fabbrica.
Cioè, te lo fanno passare come una scelta tua, prende il farmaco perché ce l'ho io, prende il farmaco.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Per semplificare, anche se lei non dice che non sa. La rovina è la fabbrica, fondamentalmente.
No.
Su tutte queste cose la rovina è stata quella.
Allora, io vi ho detto più volte di ragionare in termini di et. Io non voglio che pensiate che la fabbrica è una disgrazia. Temo che quello purtroppo sia. Sì, diciamo che l'atteggiamento che ne è derivato ha fatto sì che diventasse sempre più, come dire, un imperativo categorico, ma non tanto la fabbrica in sé, quanto tutti questi modelli di comportamento che ne derivano. Quindi l'organizzazione del mondo in un certo modo, la richiesta che tu sia appunto performante nonostante le tue condizioni, il fatto che ci sia un'organizzazione sempre più serrata e sempre più marcata delle cose, tutto questo.
Che ci ha portato anche a questi problemi degli onologi, perché la fabbrica, l'ha detto lei, era nata per semplificarci in teoria. Ho fatto un macchinario per lavorare meno io e
avremmo potuto.
Poi in teoria
noi non l'abbiamo fatto, però.
Ho lavorato di più per guadagnare di più, quindi secondo me è la ricchezza che ha portato.
Beh, lì è il problema della quantità, che è comunque un problema abbastanza che ci troviamo spesso e volentieri nei pressi noi. Tra l'altro tenete presente che se ragioniamo nell'ottica che abbiamo visto fino adesso, il denaro è un perfetto strumento smaterializzante. No, perché il denaro, come diceva Simmel, fornisce un equivalente universale. Quindi tu non devi andare in giro con tutti i beni del mondo, ti basta avere soldi. Oggi come oggi non servono manco più soldi, ti basta avere una carta di credito platino o oro e tu virtualmente possiedi qualsiasi cosa. Quindi come vedete sono tutte dinamiche che hanno una stessa connotazione. Cioè l'oggetto, la merce è comunque materia. Finché lavori ragioni in termini di baratto, finché ragioni in termini di scambio, finché ragioni in termini di moneta che abbia un suo valore intrinseco, come potevano essere i dobloni, come potevano essere i sesterzi, come potevano essere i talleri, no? Quindi pezzi d'oro che hanno una loro materialità, è una cosa. Ma anche lì noi attraverso la moneta abbiamo operato lo stesso tipo di smaterializzazione che abbiamo operato con il software dei computer, no? Tant'è vero che ormai la moneta chi la vede più? A me pagano, non me pagano, vedo dei numeri su uno schermo, non vedo dei soldi. I soldi sono quelli che riesco a ottenere di volta in volta quando vado al bancomat, però la grandissima parte delle mie transazioni, chi la vede per niente? Quindi anche lì, come vedete, siamo arrivati alla evanescenza assoluta. E a noi piace questa cosa, ragazzi, e quello è il punto. È in accordo con le nostre esigenze profonde, col fatto che... Ma pensate alla simbolica del cellulare. No? Tu dici, beh, ormai tutti hanno il cellulare, è diventato... Però, ripeto, non è che qualcuno ci ha obbligato a diventare dipendenti dal cellulare. È che il cellulare va a soddisfare una nostra esigenza più profonda. Perché il cellulare come lo connetti? Come funziona? Si connette con delle antenne che stanno in alto. Quando andate a vedere l'immaginario del cellulare, che vedete? Vedete la sfera del mondo racchiusa in questa rete brillante di tutti i segnali possibili. Che sono di nuovo diurni. È un'altra volta l'immaginario diurno. Sono un'altra volta gli angeli, sono un'altra volta la comunicazione con l'alto, un'altra volta un modo di aspirare al cielo. Siamo sempre lì. Non so se mi spiego. Cioè, il cellulare a noi affascina perché ci mette in connessione, è un rinvio all'alto, è un richiamo al satellite, è una serie di cose che hanno un impatto simbolico impressionante. Poi dopo ci fai anche altre cose, evidentemente, però l'oggetto in sé è un oggetto vincente per il modo attraverso il quale la nostra cultura si pensa. È perfetto. Risponde perfettamente a tutte queste esigenze simboliche, capite? È sempre più leggero, è sempre più colorato, è sempre più potente, no, perché effettivamente francamente duravano un po' meglio prima, ma ad ogni modo c'ha questa costante ti permette costantemente di essere connesso pur non avendo fili, quindi è questo il bello della cosa, capite? È la libertà del movimento pur mantenendo la funzione e quindi prescindere dal limite, un'altra volta, un altro superamento del limite. Quindi più o meno l'idea generale è questa. Direi che facciamo un altro quarto d'ora di break, occhio. Allora, dicevamo quindi, modello di successo nei confronti del corpo che adotta una serie di caratteri e una serie di tratti un po' particolari. Da dove vengono i tratti del corpo sportivo come lo immaginiamo noi oggi? Perché già, come vi dicevo, come abbiamo detto, il corpo sportivo di 50 anni fa, di 30 anni fa, era completamente diverso dal corpo sportivo di oggi. Il corpo sportivo di oggi di fatto è un ibrido, anche qui torniamo un po' a quello che dicevamo prima, ovvero sia è una raffigurazione nella quale convergono tratti e caratteristiche di diversi immaginari. Allora, il primo di questi immaginari lo andiamo a recuperare se ricordiamo come gli stati-nazione hanno cercato di guadagnarsi delle lettere di nobiltà, ovvero sia hanno creato l'archeologia, hanno creato tutta una serie di nuove discipline, hanno creato il mito di Indiana Jones per certi versi, e sono andati a appropriarsi di quello che era l'eredità greca. I francesi, gli inglesi, i tedeschi sono tutti partiti con delle spedizioni in Grecia, in Turchia e in Asia Minore per rivendicare di fatto una loro connessione con quella cultura, con quel mondo immaginario. Tant'è vero, se vi ricordate, forse l'abbiamo accennato, non so se era con voi, ma di fatto si sono proprio portati via i monumenti. Il Partenone non è in Grecia, è a Londra. Altri templi interi sono al British Museum. Voi andate al British Museum, entrate e trovate un tempio greco paro paro che l'hanno preso e l'hanno spostato. Perché? Perché attraverso questo tipo di rinvio si, come dire, giustificavano e si presentavano al mondo come all'interno di una linea di continuità con questa cultura, che era una, è una delle culture alle quali noi guardiamo con più come dire, fascino, con più venerazione. E la statuaria greca fa parte del pacchetto. Le statue dei greci sono uno degli ingredienti con i quali noi elaboriamo la visione del nostro corpo. Le statue dei greci, che sono statue dove l'armonia, la simmetria, la grazia sono assolutamente centrali. Saprete probabilmente che c'è in gioco anche la famosa sezione aurea, quindi delle particolari dimensioni che si rivelano particolarmente piacevoli allo sguardo. Ecco, tutto questo fa parte del nostro modo di vedere il corpo. Direi che potremmo definirlo la parte bianca del famoso Tao, se dovessimo ragionare in quest'ottica. Però la statuaria greca a sua volta è, come dire, forse un po' troppo priva di passione, un po' troppo estetica e non erotica, mettiamola così. Dove andiamo a cercare l'erotico? L'erotico lo andiamo a trovare, come dice l'autore del saggio, nel corpo selvaggio, che non a caso è la parte nera del Tao. Il corpo selvaggio è inteso come corpo, appunto, sensuale, come corpo che è immagine di tutte le varie cose che noi abbiamo in qualche misura rimosso con Cartesio e con le scelte invece spirituali. Il corpo selvaggio è il corpo sfrenato, il corpo passionale, il corpo orgiastico, è tutta una serie di cose che noi, di cui noi ci siamo in qualche misura, perlomeno alla luce del sole, privati. Tant'è vero che nel momento in cui l'arte occidentale incontra il corpo selvaggio avvengono cose estremamente importanti, estremamente significative. Pensate a Paul Gauguin, no? Con tutte le donne nude ritratte durante, in questa mistica del corpo libero, perché il corpo selvaggio in qualche misura diventa cosa? Diventa l'icona di quella libertà che noi ci stavamo non troppo lentamente togliendo, di cui ci stavamo privando. Vi ricordo che nell'Ottocento è l'epoca del vittorianesimo. Il vittorianesimo è il trionfo dell'ipocrisia, per certe volte il trionfo della di un atteggiamento, come si dice, di prudrì nei confronti del corpo, tant'è vero che si cominciano a coprire le statue, le stesse statue di cui si parlava prima, vengono le gambe dei tavoli. Perché? Perché le gambe ricordano le gambe, guardando la gamba di un tavolo la tua mente poteva sfasare, andare a finire sulla gamba di quella che stava seduta al tavolo. Però, come vedete, insomma, erano abbastanza elaborati nel loro processo di repressione della parte animale e della parte più sensuale dell'essere umano. Quindi il corpo selvaggio da questo punto di vista si carica di tutti questi valori che noi comunque continuiamo a desiderare. Quello è il problema. Per quanto noi si tenda, appunto, cartesianamente a diventare spirituali, disincarnati, eccetera, però l'altra parte, la parte animale, non è d'accordo a questa cosa. Noi siamo fatti di carne e di spirito. Quindi questa pulsione animale in qualche modo da qualche parte deve uscire. E in questa fattispecie, in particolare, esce appunto attraverso questa attrazione per un corpo di certe forme. No? Saprete che la muscolatura del selvaggio non è come la nostra, noi abbiamo muscoli fatti in un certo modo, loro l'hanno fatti in un altro, per cui il cocktail di queste due linee di immaginazione, da una parte la greca e dall'altra la barbara, porta a quelli che sono diventati i nostri ideali di raffigurazione, e giustamente crea delle difficoltà, perché appunto non sono facili da realizzare, al di là di tutti i trucchi che abbiamo visto prima. Ma se anche veramente noi volessimo realizzare quell'immaginario in noi, avremmo delle grosse difficoltà, perché spesso e volentieri le stesse caratteristiche fisiologiche, le stesse caratteristiche corporee non ce lo permetterebbero. Quindi noi andiamo in qualche misura attraverso questi aneliti immaginali, attraverso questi desideri di modello, queste pulsioni che hanno, rivelano in qualche modo appunto tutta una serie di difficoltà della nostra cultura, andiamo a creare qualcosa che diventa per noi normativo e che però ci sovrasta a quel punto, nel senso che appunto ci impone una serie di comportamenti un po' complessi, no? Cioè, appunto, ci impone un certo tipo di regime fisico, ci impone un certo tipo di regime alimentare, ci impone tutta una serie di cose che, come vedete, tornano da immagini, tornano da simboli, da miti, non hanno una loro logica, non hanno neanche dal punto di vista della, come dire, neanche dal punto di vista della performance economica stessa hanno una qualche coerenza, perché noi sappiamo bene che uno può essere molto performante pur essendo bruttino. Pensate a Mennea, che insomma francamente tutto era tranne che sto fisico che tu dici, vedi Mennea, no? Uno così, che però correva come un treno, quindi non c'è una necessaria correlazione tra la performance e un certo tipo di assetto fisico. È soltanto che appunto da un punto di vista di costellazione immaginale quei tratti sono coerenti, quei tratti generano un'immagine che incarna nello specifico di questa cultura un archetipo, che è appunto quello del corpo perfetto. Il corpo perfetto c'è sempre stato, pensate a Elena di Troia, pensate alla pari delle mele, pensate a tutti i vecchi racconti. In qualche misura l'aspirazione alla perfezione c'è sempre stata. Che questa aspirazione alla perfezione oggi si vesta di questi panni deriva appunto da questi canali immaginali e da queste esperienze storiche che abbiamo vissuto. Perché, ripeto, per noi la Grecia è la statuaria. La Grecia è fatta di quelle raffigurazioni, è fatta di quei bassorilievi, è fatta di quei sistemi, è tutto qua, dei gruppi, no? Dei gruppi statuari, eccetera, eccetera. E la Grecia, dal nostro punto di vista, ha un fascino che va ben oltre quello che riusciamo a spiegare a parole e a razionalizzare. È un'attrazione verso un altro mondo, un'altra qualità di mondo. Dunant, che è l'autore di cui parlavamo la volta scorsa, li definisce orienti mitici, cioè delle terre d'aspirazione che non hanno un fondamento razionale, ma che incarnano in qualche misura le nostre aspirazioni più profonde. La Grecia da questo punto è una, l'altra invece è il mondo selvaggio, tutto quello che in qualche misura ha guidato anche in parte le famose colonializzazioni, le famose colonizzazioni, no? È vero che le abbiamo presentate come viaggi economici, è vero che c'è stato molto di economico, ma non era solo questo, c'era anche l'aspirazione a trovare la fonte dell'eterna giovinezza, c'era l'aspirazione a trovare il paese, il Dorado, no? Celeberrimo, che sono tutte incarnazioni di questi miti. È assurdo non leggere tutta l'esperienza della colonizzazione anche da questo punto di vista, perché che questi partissero con 50, 55, 60 persone, andassero a cercare di mettere a ferro e fuoco un continente intero, non era semplicemente un problema economico, era anche un problema immaginale, era anche un problema di ricerca di queste terre fantastiche, no? Infatti ce ne sono, soprattutto per quanto riguarda appunto il Sud America, eccetera, ce ne sono un'infinità di un campionario che non è quasi inesauribile. E poi ovviamente le terre dei mari del sud, che in qualche misura sembrano effettivamente incarnare la fantasia. Credo di avervi detto che uno dei motivi per i quali la colonizzazione dell'America del Sud è andata così bene è che noi in qualche misura entravamo perfettamente nei miti locali. Cioè, uno dei motivi per cui gli imperi aztechi ed inca si sono aperti così facilmente al nostro arrivo è che loro nella loro mitologia aspettavano gli dei che sarebbero venuti con le navi da dove siamo arrivati noi. Per cui anche lì, come vedete, non è semplicemente un problema realistico di armi, di risorse, eccetera, ma è anche un problema che loro, a livello d'aspettativa molto alta, aspettavano che arrivassimo. E quando siamo arrivati, prima di capire che non eravamo esattamente quelli che immaginavano, se non sono fatti sterminare. Però vedete quanto è importante questo discorso, paradossalmente. Quando tu arrivi nel bel mezzo del mito e sei il mito, come dire, hai fatto, è esattamente quello che è successo, perché se voi andate a vedere anche, beh, dipende da, sì, quella è purtroppo, dipende da che punto di vista, da che parte stai, stai sui galeoni è una bella botta di culo, se stai dall'altra parte è sfiga nera, esattamente. Però ripeto, se voi andate a vedere un po' la storia dell'umanità e della cultura umana, dei grandi costrutti culturali umani, vi accorgete che questo è molto più frequente di quanto non sembri. Cioè la gran parte delle cose con le quali noi abbiamo a che fare, i modi con cui guardiamo la realtà e pensiamo che siano realistici, vengono da altro, non vengono dalla ragione, vengono dal sovrapporsi di istanze immaginali, racconti e strane coincidenze mondiali. E quello è il bello della questione. Quindi vedete che per comprendere meglio la realtà, qualunque tipo di realtà, tenere un minimo presente anche il livello dell'immaginale e del simbolo è importante, perché per noi è fondamentale. Tu puoi spiegare certi fenomeni dell'oggi soprattutto in chiave simbolico-immaginale. Il fatto che qualcuno abbia una particolare fortuna politica, spesso e volentieri, è interpretabile in termini di sovrapposizione di ruoli, di casualmente, spesso e volentieri, o comunque anche ad hoc, di sovrapposizione di un'immagine preesistente alla quale si aspira ad un personaggio che si trova a incarnarla in quel momento. Lo capiamo spesso e volentieri, guardando la politica degli ultimi anni lo capiamo benissimo, anche se con una certa difficoltà, però di fatto questo è quanto. Quindi il livello di simbolico nel nostro modo di agire quotidiano è formidabile. Che ci piacciono o no, noi spesso e volentieri travestiamo le cose che facciamo come razionali. Abbiamo parlato di Pareto? Come dicono gli inglesi, questo è un peccato, toccherà parlarne, perché lui ci dà uno strumento per comprendere questa faccenda estremamente utile. Allora, vediamo un po', Pareto, direi che forse con un minimo di accelerazione ci riusciamo. Allora, Pareto è il sociologo italiano, nel senso che Vilfredo Pareto. Ed è un personaggio estremamente interessante per molti versi, perché ha una carriera intellettuale molto variegata, che è interessante da tenere presente, perché parte come ingegnere. Era il direttore delle ferriere Valdarno, lo state presente, che stanno un tiro di schioppo da qui. E a fine 800, da quelle parti. Ed era uno che aveva un carattere estremamente vivace, diciamo, no? Quindi si scontrava già da allora con l'amministrazione pubblica dell'industria e si incazzava con una bestia perché non riusciva a fare quello che avrebbe voluto. Si trova a incontrare un tale Maffeo Pantaleoni, che è uno dei grandi economisti italiani, il quale trova che le sue teorie siano estremamente interessanti e quindi gli dice: perché non passi all'economia? E Pareto diventa un economista. E ancora oggi, se voi andaste a studiare microeconomia di base, ci sono i teoremi di Pareto, per cui non era uno scarparo, come si dice. No? Anche, esatto, come vedi, la faccenda è estremamente... quindi, insomma, abbiamo a che fare con una personalità di una certa caratura, non abbiamo a che fare con uno scarparo. Qual è il punto divertente della cosa? Che al tempo essere un grande economista era praticamente il top della carriera intellettuale di chiunque, perché l'economia era in pieno trionfo. Tu sei uno degli economisti più quotati del mondo, vedi, che altro vuoi dalla vita? No, Pareto diventa sociologo, suicidio morale e pratico, serissimo, no? Perché Pareto diventa sociologo? Perché Pareto era più interessato a capire le cose che non a gestire il suo status. E aveva un problema. Non capiva come agiva la gran parte della gente. Allora fa questa teoria dell'azione, per orientarsi un minimo in proposito, e dice: allora, esistono due tipi di azioni, l'azione logica e l'azione non logica. Come credo di avervi detto, quando abbiamo delle definizioni di questo genere, la gerarchia è implicita. Qual è l'azione più importante, secondo voi? Ok, perfetto. L'azione logica è di fatto l'azione economica. Ovvero sì, è l'azione nella quale i mezzi sono perfettamente adeguati ai fini. E quindi noi possiamo ottenere il massimo, come sappiamo, col minimo sforzo. Però Pareto, appunto, dice... Il problema è che io, se guardo quello che vedo intorno a me, vedo che ci sono un 7-8% di azioni logiche e 92% di azioni non logiche. Quindi dice, se io devo cercare di capire la realtà attraverso l'economia, non ci riesco perché le azioni economiche non ci sono, quindi ci deve essere un sistema, un altro modo per capire, devo spiegarmi un po' meglio come funziona l'azione non logica. E crea uno schema di raffigurazione e di comprensione dell'azione non logica che è illuminante, in effetti. Dice, l'azione non logica viene mossa da residui, dei quali non vi sto a fare tutta la classificazione perché sarebbe complicato e non vi interessa, però è interessante saperlo. Che vuol dire, quindi? Come la devo interpretare? Che il residuo in qualche misura mi spinge ad agire.
Sono quei residui di cui parla nel primo testo.
Sì, esatto. Capito. Mi spinge ad agire e io mi trovo in una situazione complicata, perché ho fatto un'azione che non so spiegarmi, non razionale. Quindi come risolvo questa situazione? Perché noi abbiamo visto, come vi ho detto più volte e come vedremo ancora meglio la prossima volta, che noi tendiamo a rappresentarci come razionali. Quindi nel momento in cui non siamo razionali abbiamo un problema di autorappresentazione. Quindi dice Pareto, che succede? Che a me mi spingono sti residui, io faccio una cosa che non avrei fatto razionalmente manco a cannonate, dopodiché scatta un meccanismo che lui chiama derivazione, che è bellissimo, ed è praticamente una razionalizzazione ex post. Non a livello cosciente, ovviamente, cioè non è che io mi metto a tavolino e dico boh, me frego, perché insomma funzionerebbe male, ma in modo quasi automatico io, riguardando l'azione, la interpreto come se fosse stata razionale dall'inizio. Esempio base: esco a fare la spesa, no? Sono un homo economicus, per cui mi sono preparato tutta una bella lista delle cose che devo comprare, con il costo per ognuna di queste, e quindi ho il mio la mia famosa lista della spesa che massimizza i soldi che ho a disposizione. Esco a comprare le cose, passo davanti a un negozio e vedo un paio di scarpe che mi piacciono tanto, che non erano comprese nella mia lista degli acquisti e costano uno stonfo. Le compro, residui, e dopodiché mi trovo nella brutta situazione di dovermi giustificare come mai ho comprato scarpe che non mi servivano, spendendo tutto quanto e quindi non mangiando per una settimana, e ho delle difficoltà. Allora che succede? Che a questo punto, appunto, non consapevolmente, mi comincio a dire una serie di cose. Eh beh, certo, ho acquistato queste scarpe, ma ovviamente, avendo acquistato queste scarpe, adesso ho una chance in più di, come dire, presentazione di me stesso in sede lavorativa che sicuramente mi tornerà comoda. Peraltro, inoltre, queste scarpe sono di ottima qualità, per cui sono riuscito a fare un ottimo affare nell'acquistarle, perché dureranno per anni e quindi di fatto sto risparmiando su quello che avrei speso se avessi comprato le scarpe più economiche. Ed ecco che di fatto, da una cazzata colossale, ho fatto un gesto splendido. Il problema è che non ci avevo pensato per niente prima. So se mi spiego. Ma se ci fate caso, lo facciamo sempre. Perché noi, nella grandissima parte dei casi, non agiamo in modo razionale. Dopo ci raccontiamo perché era razionale farlo, perché abbiamo bisogno di giustificarci fondamentalmente, no? Quindi, ok, perché l'ho fatto per questo e quest'altro motivo, non so se vi ricordate Guzzanti che c'aveva tutte le cose, ecco, quello era perfetto. Però noi facciamo la grandissima parte delle volte così.
Però cioè, è bella
fondamentalmente. Non è che non è un problema di...
No, nel senso, cioè, se fosse teologico, adesso...
Assolutamente, ma questo infatti ci dà il polso del fatto che noi pretendiamo di essere razionali quando non lo siamo. Sarebbe molto più semplice accettarci per come siamo e basta, senza farsi tutte ste pippe dopo, non so se mi spiego, perché di fatto...
No, c'è da basta, le pensi...
Esatto, capito? Cioè, noi dovremmo riuscire a convivere un po' meglio, dovremmo convivere un po' meglio con questa parte non razionale. Il problema è che noi questa parte non razionale l'abbiamo talmente criminalizzata nei secoli che ammettere di cederle è un perdere, capite? Se avete letto il saggio vi renderete conto che noi uniamo alla razionalità l'umanità. Quindi il momento in cui non siamo razionali, di fatto è come se non fossimo umani e non lo sopportiamo. Quello è il punto. Quindi dobbiamo inventarci tutta una serie di alibi, una serie di costruzioni teoriche per giustificare il perché abbiamo fatto una cosa che ci andava di fare. Fine.
Secondo me la parte non logica rende anche molto interessante per la vita.
Assolutamente, ma pure secondo me. Il problema è che purtroppo ci rivela pure quanto invece nella raffigurazione corrente questo non valga. Capito? Perché tu di fatto devi costantemente giustificarti. Devi trovare un modo per far rendere accettabile il fatto che ti sei comportato in modo non razionale. E quello è il problema dell'alibi, è il problema della giustificazione che non va. Cioè tu sei fatto così, prendiamone atto e finiamola, santi Dio. Sarebbe molto più semplice. Invece, dice Pareto, noi non solo non lo accettiamo. Lo stesso Pareto. Esatto. È quella la tendenza, cioè la razionalizzazione va in quella direzione. Noi, la grandissima parte dei casi, facciamo cose che non hanno una spiegazione razionale. Ma la stessa economia che pretende di essere razionale non lo è minimamente. Capite? La stessa economia si fonda su una serie di cose, non so, quando vi dicono i mercati sono nervosi, ma poi vi pare che sia un'affermazione scientifica. Cioè, che cazzo vuol dire un mercato nervoso? Dov'è un mercato nervoso? La fiducia dei mercati. Ma chi sono questi mercati? Cioè, sono depositari di tutta una serie di sensazioni e di sentimenti umani, questi mercati. Mi lascia molto perplesso, no?
Ieri la CEPRI, che è la presidente dell'ABI, ha detto che le banche hanno assolutamente sul tipo di colpa davanti a tutti, infatti hanno consultato in diretta.
Ecco, ma meno male, perché
c'è un certo punto. Dice, no, noi non abbiamo nessun tipo di colpa, tipo di colpa. Il sistema implica questo, noi ci siamo presi i soldi, ci siamo tenuti, l'abbiamo dato all'impresa. Tutti scandalizzati, ma anche gli stessi presentatori stesso era quasi...
No, Fabio è qua, che mo te do due schiaffi.
Poi dell'Abbi, Sabatini si chiama, presidente dell'Abbi, associazione banche italiane, ha detto che loro non c'hanno colpa della crisi. Ha detto che loro... No. Allora, hanno preso i soldi della Comunità Europea, si sono tenuti per pagarsi i debiti loro, però no, ce l'hanno meno energia, dice. No. Ma quando le scene, ieri è un pensiero da nuovo, io...
Per carità.
Cosa, io.
Le banche, non so se vi ricordate Woody Allen, no? Non potrò mai perdonare gli italiani per aver inventato la banca, c'è ragione, perfetto. Bisogna riconoscerlo, è una grossa colpa. Però, come vi dicevo, quindi vedete che il problema della razionalizzazione ex post è un problema col quale noi ci confrontiamo costantemente, è un problema che assorbe buona parte... Che succede, ragazzi? Assorbe buona parte delle nostre energie, perché appunto noi ci troviamo in questa strana situazione nella quale, pur non essendo razionali e non dovendone fare un dramma, di fatto viviamo la questione come una catastrofe simbolica. Non solo, ma lo stesso Pareto, che è un positivista, no? Rivela un versante ideologico marcato in questa teoria dell'azione, perché... Residui di cosa? Perché chiama queste forze, diciamo, brute residui? Che intendiamo noi per residuo? È la scelta bene la parola, devo dire, quindi se ci lavoriamo sopra un attimo.
Quello che rimane dopo la razionalità, cioè dopo
Ci sei quasi, specifichiamola un po' meglio. Residuo di cosa? Il residuo è uno scarto che rimane dopo un processo, no? Ecco, qual è sto processo?
Quello logico.
No? È quello evolutivo. Perché, come abbiamo detto, l'uomo evolve diventando sempre più razionale. Quindi, quindi quello che resta, appunto, il selvaggio, il sensuale, l'erotico, è un residuo. Però, come il problema dov'è? Che noi abbiamo anche una, come dire, connotazione quantitativa del residuo. Il residuo è una minima parte. Un processo economico che lasciasse il 92% dei residui avrebbe un qualche problema. Non ci sarebbe nessuno che metterebbe in piedi un'industria con un processo che gli lascia il 92% dei scarti, perché sarebbe assurdo, no? Quindi, come vedete, nel momento in cui Pareto definisce questi residui residui, sta proclamando una verità che lui condivide, ma che è problematica. Perché il residuo va bene se giustifica l'8%, non se giustifica il 92%. Cioè, quantitativamente, i residui sono l'8%, non il 92%. Quindi lui sarebbe stato costretto dalla sua visione a dire che le azioni razionali sono quelle che rimangono, di fatto. Ma non poteva assolutamente, perché c'era tutta la spinta evoluzionistica, tutto il fatto che noi diventavamo sempre più razionali, trasparenti e distinti. Quindi viene fuori questa specie di paradosso di un residuo che praticamente è la grandissima parte di quello che poteva essere l'intera questione, no? L'intero ammontare delle cose, che è buffo, è simile a quello che vi dicevo del DNA dell'altra volta. Noi il DNA abbiamo deciso che il 2% è utile e il 98% no. Anche lì, no? Ci vuole una certa, come dire, a pensare che l'evoluzione si sia tanto scomodata per rendere utile il 2% di una cosa e il 98% invece lasciarla lì così ti dà un po' una sensazione. Però, come vedete, noi pretendiamo di essere oggettivi, ma non lo siamo affatto. Noi proclamiamo delle convinzioni ideologiche. Noi al momento sappiamo che cosa fa il 2% del DNA, quindi il resto del 2% non è che diciamo siamo ignoranti per il 98%, no, diciamo che non significa niente, che è la stessa cosa vista da un altro punto di vista. Pareto fa lo stesso. Pareto dice: ok, le azioni logiche sono le più belle in assoluto, purtroppo però so poche, non ci sono, non le vedo, non le fa quasi nessuno. Capite? Questo è il punto, ma lo vediamo nella prassi normale. Voglio dire, noi abbiamo aperto un corso di studi a Narni che ha cambiato la faccia di Narni da così a così, perché Narni, quando siamo arrivati noi, era una cittadina che, dico, una città fantasma, ma quasi. 1000 persone l'anno che te vengono a vivere lì, consumano. Tu immagineresti che, per esempio, i proprietari dei bar fossero entusiasti. Ci sono voluti gli anni per fargli capire che poteva essere una buona idea, contro qualunque considerazione economica, perché poi c'hai 1000 persone che te bevono il caffè tutti i giorni, no? Te fai due conti in tasca e dici: mi conviene. Ma tutta sta gente gli rompeva le palle.
Mare sono un po' così, quando
vai
al mare sembra che gli rubi l'acqua.
Esatto, capite? Questo non è comprensibilissimo, ma non è economico, no? Se dovessimo ragionare in termini economici, tutti dovrebbero stare con le bottiglie, evviva, arrivano gli studenti, no, niente.
Ogni giorno esce c'è un articolo che il guy bar fanno Gauss dopo mezzanotte, perché quelli del centro che sono anziani non possono andare a Narni, che c'è questa università che poi quella dell'istigazione
e sicurezza,
loro già fastidio, perché i ragazzi che arrivano lì poi leggermente fino a luna vogliono fare un po' di casino, chiudono, c'è sta l'ordinativo,
l'ordinanza,
scusate, sì, sì. A mezzanotte tutto chiuso.
Sì, sì.
Perché non vogliono.
E sono gli stessi che però gli affittano le case, esatto, per farci, certo, cioè, quello è il carino della questione, capite? Quindi altrimenti a fare
un buon incarico e danno i soldi inizialmente.
Esatto. Ed è quasi tutto così. È difficile riuscire a trovare qualcosa di puramente economico. No, anche noi quando facciamo le nostre scelte economiche, mica è detto che siano sempre solamente economiche. Cioè, non credo che tutti voi siate venuti qui per fare questo tipo di attività esclusivamente perché era una scelta economica. Probabilmente preferite fare questa che non un'altra, e quella non è una preferenza economica, è altro. Quindi ripeto, non è che l'economia improvvisamente la devi prendere e buttare dalla finestra o prescinderne, perché sarebbe assurdo, è che però va riportata all'interno di processi molto più complessi, e soprattutto non è la chiave di lettura del mondo. Noi usiamo l'economia per capire il mondo non funziona con l'economia, quindi non capiamo il mondo in ultima analisi. Capite? Questo è il punto. Noi trasferiamo tutta questa serie di le grandi acquisizioni delle multinazionali, i grandi tycoon come Bill Gates e tutti gli altri. Ma secondo voi è razionale avere 10, 12, 18 miliardi di dollari, di euro? Che ce fai di preciso? Cioè, razionalmente, non sono troppi, no? È un problema di affermazione simbolica, è di nuovo un problema di quantità. Perché, come diceva Simmel, l'unica qualità del denaro è la quantità. Se tu devi essere migliore di un altro in termini economici, devi avere molti più soldi di lui. Ma che questi soldi poi ti servano è discutibile. Anzi, spesso e volentieri diventano un problema. Quindi, come vedete, l'interpretazione che dobbiamo dare di questo discorso è questa fondamentalmente. Ovvero sia che i moventi, le chiavi di lettura, le prospettive che noi adottiamo sul mondo sono molto più complesse e molto meno ovvie e razionali di quanto noi ci raccontiamo. E Pareto, attraverso il fenomeno della derivazione, riesce a, come dire, mettere in luce questa cosa perfettamente. Perché quando uno te lo dice, poi tu dici, cazzo, è vero, ma lo faccio sempre, lo faccio ogni momento, non solo per le scarpe, lo faccio per i comportamenti umani. Quanti vostri amici o amiche vi giurano che non frequenteranno più qualcuno e poi li ritrovate appiccicati l'uno all'altro e vi spiegano perché era assolutamente fondamentale che si riappiccicassero? L'avrete fatto pure voi? È normale, lo facciamo sempre, capite? Cioè, c'è gente che ti dice tutte cose razionalissime, dopo che fa tutto il contrario, dice, scusa, ma è appena finito di... Sì, ma, e ti spiega tutti i motivi per i quali continua a essere estremamente razionale quel tipo di comportamento. Quindi è il nostro modo di essere.